La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti con la Juve del lunedì 22 settembre, le 14:08 minuti. Luigi Schifo per servirvi, Luca in regia. E allora, diciamo subito che l'analisi della partita la faremo, perché è giusto fare l'analisi della partita, i numeri, i commenti, le tattiche, eccetera. Però, quando in 4 minuti due decisioni, come ha detto Tudor, che indirizzano la partita in un certo modo, non si può non tenerne conto. Io comunque, caro Luca, la regola finalmente l'ho capita. Allora, se chi colpisce un avversario con un braccio o con una mano è della Juve, va espulso e squalificato 2 giornate. Se giochi contro la Juve, puoi prenderli a testate, a gomitate. C'era stato anche Kolasinac, che aveva fatto uguale a Orban in questa circostanza. Ha preso proprio la mira anche lui ai tempi di Atalanta-Juve, e l'ha mirato bene. Quel caso là era McKennie, gli ha ficcato la gomitata in faccia, e lì guardaline che era a mezzo metro, si è girato dall'altra parte, il VAR ovviamente dormiva, eccetera. E questa volta almeno Rapuano ha visto, ma ha valutato giallo, perché è contro la Juve, quindi si può fare. Oltretutto, quando c'è la Juve interviene anche la NASA, perché ricordate Kalulu, che è stato beccato da un satellite di Elon Musk che gravitava per caso sopra l'Olimpico in quella circostanza. Mentre per i falli di mano, poi se vesti una certa maglia puoi fare tutto quello che vuoi e non ti ammoniscono nemmeno. Vedi Carlos Augusto, che dà una manata e non c'è neanche il cartellino giallo in quel caso lì, e quindi sappiamo come funziona. Per quanto riguarda invece i falli di mano in aria, anche qua la regola è chiara: se il giocatore della Juve la tocca col braccio, anche se è in scivolata col braccio in appoggio, e quindi da regolamento dovrebbe essere punito, anche se non sta guardando la palla, non la vede arrivare, sta portando il braccio contro il corpo, è calcio di rigore. Viceversa, se succede nell'area dell'avversario della Juve, e questo vale naturalmente per esempio per il Borussia Dortmund con il pallavolista che fa muro lì sul calcio d'angolo, non è mai calcio di rigore. Quindi iniziamo a capire quali sono, diciamo, i fari guida nella vicenda degli arbitraggi. E poi ci sono dei nomi che obiettivamente sono inquietanti. Vabbè, lasciamo perdere Rapuano, che in questa sì ha delle responsabilità, ma Aureliano, voi vi ricordate chi era Aureliano? Era quello che in Fiorentina-Inter 1-0 per l'Inter va a vedere il VAR come se andasse al patibolo, perché l'hanno chiamato per dare un rigore contro l'Inter, che poi viene sbagliato da Nico Gonzalez, parato dal portiere, e va e torna. Quella camminata lì mi è rimasta impressa e me la ricordo finché campo, come se andasse al patibolo, cioè poverino, deve dare un rigore contro l'Inter, e va proprio con questa faccia, porca miseria, mi tocca fare anche questa. E poi alla fine partita va a dare la mano a Inzaghi con uno sguardo innamorato, che credo che tutti voi vi ricordiate. Poi c'era Massa, che è una garanzia naturalmente ai tifosi della Juve, quando sentono certi nomi, non so come mai, Luca, quando sentono Massa, Doveri, Guida, e già hanno subito un sussulto, dico, orca miseria.
Mi sento male.
È vero, quando senti questi nomi ti sussulti, dicevo, qualcosa succederà quasi di sicuro, ma siamo sicuramente noi malpensanti, naturalmente. Marocchino ha detto che non era rosso, ci scrivono, va bene, ma io credo che il regolamento ci sia. Poi Marocchino piace provocare, diciamo così, lo sappiamo, e quindi va bene, però quello è rosso tutta la vita se si applicano le stesse regole che si applicano ai giocatori della Juve. Io inizio stagione, diciamo, in un editoriale su Tutto Juve mi auguravo che quest'anno, insomma, ci fosse uniformità almeno in campo, visto che fuori dal campo abbiamo capito che anche lì tra plusvalenze e bilanci fanno un po' a capocchia, almeno in campo per queste cose delle gomitate o dei colpi cosiddetti proditori, che la regola per i giocatori della Juve è chiara, cioè se tocchi uno prendi 2 giornate a prescindere da qualunque cosa. Però pensavamo che non fosse una regola interna, un regolamento interno della Juventus, ma che valesse per tutta la Serie A. Invece mi pare di capire che questo non valga per gli altri, prendiamo atto anche di questo naturalmente. Naturalmente sto provocando, però mi pare di interpretare anche il pensiero di molti di voi, così come Tudor ha interpretato il pensiero di molti, facendo notare per esempio una cosa che non ho capito, forse l'hai capita tu Luca perché sei più sveglio di me: perché hanno fatto giocare Fiorentina Como la domenica alle 18 e non il sabato alle 18, spostando la Juve la domenica alle 18, visto che Fiorentina e Como non penso che abbiano impegni europei, no? Non mi risulta che questa settimana abbiano giocato. Perché questa scelta di calendario così particolare di anticipare il sabato alle 18, come ha fatto notare anche Tudor? Naturalmente qua stiamo, diciamo, svuotando il sacco di tutte le cose che ci sono rimaste lì. Poi ripeto, c'è l'aspetto tecnico-tattico di cui parleremo sicuramente, perché una Juve che secondo me va rivista in certi punti del campo e in certi atteggiamenti, perché comunque concede tanto, ha concesso, per carità, 4 tiri in porta per parte, alla fine non è che sia la fine del mondo la partita di Verona, però concedere 4 tiri in porta e 8 complessivi al Verona è un po' tanto, insomma, in una partita in cui sei in vantaggio, in cui puoi gestirla diversamente, eccetera. Vai Luca.
Un tiro in porta però è il rigore.
Un tiro in porta più rigore, no, certo.
Sono 3.
3 tiri in porta più rigore.
E
sì.
Con l'espulsione non tira.
No, esatto, ma quello che dico io, tu vai in normalmente sarebbe finito in una situazione normale di applicazione del regolamento, primo tempo 1-0 per la Juve col Verona in 10. Questa sarebbe stata la situazione da regolamento con cui giocare il secondo tempo. Poi possiamo parlare di tutto il resto, però mi sembra che in vantaggio di un gol e di un uomo probabilmente anche la gestione sarebbe stata più facile, per una squadra stanca che ha dei problemi, che dice sempre Tudor, sottolinea questo fatto, abbiamo pregi e difetti, come a dire, sa benissimo che non è una squadra perfetta la Juve, ma a volte si vincono anche le partite sporche e sono proprio quelle che poi fanno la differenza alla fine del campionato. Se però tu, diciamo, con questi interventi qui vai a condizionare la possibilità di vincere queste partite sporche, ovviamente diventa complicato. Dunque, chi ci scrive qui? Scusate, si parla di rigore e di cartellino rosso, ma ragazzi, si parla del Verona, non possiamo essere in questa situazione con una squadra del genere. Guarda che il Napoli l'anno scorso ci ha lasciato le penne a Verona, 3-0 la prima giornata, se non mi ricordo male. Poi, per carità, ha vinto lo scudetto. La Juve a Verona storicamente ha sempre sofferto. Sono partite complicate, sono queste, ripeto, le partite sporche che, quando riesci a portarle a casa, inizi a scavare quel solco tra te e le inseguitrici che può diventare importante. Siamo solo alla quarta giornata, la Juve è imbattuta, aspettiamo il Napoli, al massimo è seconda comunque in classifica, quindi non è una situazione drammatica. Non accetto tanto questo genere di ragionamenti, perché questa non è, cioè, una grande Juve, cioè vai a prenderti la formazione del 2006 o quella del 2015, quella che preferisci, la paragoni con questa, obiettivamente ci sono dei limiti anche oggettivi, e quindi questa squadra che cerca di andare anche oltre i propri limiti, pur con degli errori eccetera, tutto quello che vuoi, ma viene frenata così, probabilmente non ha la forza in questo momento di reagire a delle decisioni così, insomma. Poi col Verona la Juve non è molto fortunata, perché vi ricordate i 2 gol annullati a Ken con Faraoni che faceva cinema, insomma, ne sono già successe anche col Verona di diverse, anche in casa, lì non fa differenza, a casa e fuori casa, quindi questo. Dunque, più che altro io sarei per, questo è un ragionamento che vorrei fare insieme a voi, valutare eventualmente in certi momenti di giocare con un attaccante in meno, un centrocampista in più, non perché io sia un difensivista, ma perché proprio vedo che a centrocampo la Juve fatica molto. Poi abbiamo, alla fine del primo tempo non dare rigore, ci scrive Pasquale, oppure speri il giocatore al secondo tempo, è tutta un'altra partita, avremmo sicuramente vinto anche giocando male. Sono d'accordo su Rugani, non so, forse ne parlavano prima, su Rugani sicuramente per me potrebbe essere uno da mettere dentro, non so se è stata detta la stessa cosa nella trasmissione precedente, ma nelle rotazioni in una partita come quella col Verona si poteva tranquillamente rischiare, ma la scelta di Tudor è stata diversa. Diamo benvenuto a Roberto Grossi, ciao Roberto.
Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Oh, dunque, Valerio da Luca aggiunge: nessuno ci ha fatto caso che il piede del giocatore che ha battuto la rimessa laterale era sulla linea, guardano quello che voglio, sì, anche quello, ma la cosa incredibile è il calcio d'angolo che non è andato alla fine. Non voglio dire che con quello la Juve vince la partita, ma non riesco a spiegarmi com'è possibile che un portiere ribatte il pallone a due mani, nessuno lo tocca, va in calcio d'angolo e viene dato calcio del terzino. Sono i misteri, diciamo, del calcio italiano. Roberto, partiamo dagli episodi o partiamo dall'analisi della partita? Dimmi tu, scegli.
Ah, ho sentito il tuo cappello introduttivo, lì c'è già tutto, hai già detto tutto tu, la trasmissione può essere già finita.
Possiamo chiudere.
Sì, assolutamente, hai già sviscerato tutto, insomma, metà colpa di un arbitraggio, VAR incluso, alquanto discutibile, l'altra metà di una Juve svuotata di energia, soprattutto nel secondo tempo, e questo è stato... E la Juve ha perso 2 punti e poteva anche andare peggio, perché nel secondo tempo, insomma, specie nel finale, ho visto una Juve veramente giù di corda. Però come dicevi tu all'inizio, se il Verona rimaneva in 10, se quel rigore non veniva dato, magari la Juve faceva meno fatica, magari a quest'ora si portava a casa i 3 punti, e non possiamo saperlo. Certo che sia Rapuano che soprattutto, secondo me, Aureliano al VAR mi hanno fatto pensare molto. Saluto Aureliano, diciamo che mi fa pensare molto, ecco, mi fermo qui.
Te lo ricordi tu o me lo ricordo solo io?
Sì.
Aureliano
sì,
Firenze
sì,
che va al patibolo per vedere il bar
sì, sì,
e poi guarda.
Ma io poi me lo ricordo anche per altre cose extra, ma non, ma non in radio è meglio lasciare stare.
No,
diciamo
no, no, per carità.
Ha le sue simpatie, Aureliano, dai, mettiamola così.
Amicizie e simpatie di vario genere,
sì,
diciamo così.
Sì, come tutti noi.
È come tutti, del resto però quando sei arbitro dovresti poi toglierti le simpatie di dosso e fare quello che devi fare di mestiere, diciamo così. Anche perché, ripeto, ci sono delle cose ma veramente inspiegabili razionalmente, nel senso che poi è vero che uno cerca sempre di dire no, retropensieri eccetera, però alla fine, diciamo, come diceva Totò, è la somma che fa il totale quando vai sempre in un'unica direzione e vedi che proprio insistono, cioè non è che si smentiscono mezza volta, è chiaro che qualche dubbio ti viene. Dunque Fabrizio da Stoccarda ci dice: se Tudor riuscirà a ruotare i giocatori e ovviamente le tattiche, lo scudetto non ce lo toglie nessuno, Antonio Conte non può essere eterno. Allora partiamo allora adesso al discorso della partita e il discorso della squadra in generale. Credo obiettivamente che le rotazioni Tudor dovrebbe avere un po' più coraggio a farle nella terza partita soprattutto, perché Allegri lo diceva sempre, è uno che ne ha giocate tante di terze partite, è nella terza che si paga il dazio delle due precedenti, no? Le due le vinci, le giochi sui nervi e su tutto, poi la terza è un attimo di
Flessione. Lo diceva Giacapello, lo diceva prima ancora Lippi
esatto, io dico l'ultimo
Allegri,
sì. E quindi è così e in queste partite secondo me devi avere un po' più di coraggio nelle rotazioni, perché è lì che le vinci le partite, che convinci di più almeno, poi ci sono gli episodi, le cose, magari pigli quattro traverse, due pali, gli altri fanno un tiro e vincono, può succedere anche quello nel calcio, per carità, però mi pare che da questo punto di vista, per esempio, mi sarei aspettato magari Rugani in difesa, questo sì, ma soprattutto un centrocampista in più, lo dicevo anche venerdì. Mi auguravo un 3-5-2 con magari due mediani freschi, con Azic e McKennie, con Locatelli in mezzo, per fare un po' di cerniera lì davanti, perché lì è un problema serio, si è visto anche col Borussia Dortmund, no?
Sì, sì, è vero, è verissimo, probabilmente, sai, siamo sempre lì, Tudor vede comunque gli allenamenti, noi no, e probabilmente quelli che dovevano partire dal primo minuto, le cosiddette riserve, non gli davano troppe garanzie, la voglio mettere così, perché non penso che comunque Tudor non sia uno coraggioso.
No, no, per carità, ha buttato Azic nella mischia con l'Inter,
sì,
eccetera.
Probabilmente lui, vedendo la squadra in settimana, è stato convinto di certe cose che, ti ripeto, noi non vedendo gli allenamenti non possiamo saperlo. Ti faccio un altro esempio, con Maynard, allora lo puoi mettere dal primo minuto, no? Se è bello fresco. Insomma, non so, anche Rugani
più che altro, con Maynard onestamente io non so più cosa pensare,
però, no,
come
però
fare,
sai, però sai, un conto quello che pensiamo noi i tifosi, ma un conto è Tudor, che comunque
ha
grandissima
certo,
fiducia, no, con Maynard, perché da quello che ha detto, e comunque lo mette sempre in campo anche solo nel secondo tempo, vuol dire che ci crede e che sta facendo di tutto, ma proprio di tutto, a recuperarlo, probabilmente qui anche su input della società, e questo mi ricorda il Del Piero dei vecchi tempi, no? Ti ricordi quando non stava quasi in piedi, però doveva, adesso non so se sia la stessa cosa, l'ho buttata lì, però ti voglio dire, evidentemente appunto in settimana certi giocatori che magari sarebbero più freschi di altri, però
non hanno convinto per certi altri aspetti,
non lo
diciamo
convincono
così,
al 100%, non lo convincono comunque dal primo minuto.
O magari lui, questo, secondo me, in questo momento in cui deve ancora trovare una quadra definitiva, come chiaro, perché insomma punta su un modulo che è quello, variando gli interpreti ma lasciando fisso, diciamo, lo schema di partenza. Questa potrebbe essere una spiegazione, insomma. Penso però che in una stagione in cui devi giocare 50 partite più o meno, avere modulo A e modulo B, lo dicevamo anche l'anno scorso, se ti ricordi, con Thiago Motta, a volte può aiutare a risparmiare energie, solo per quello, ecco, perché
è
molto importante.
Certo. No. Assolutamente sì, ma anche qui, vedi, io penso che Tudor ci provi, ma non ha quelle garanzie,
evidentemente
no?
Sì.
Voglio pensare così, perché non penso che Tudor sia uno sprovveduto.
No, per carità, non mi pare proprio.
E questo è certo che il riassunto finale comunque è che nella settimana in cui avevi tre partite, di cui due molto pesanti, nella terza l'hai pagata e siamo solo all'inizio di stagione, forse è questo che quello che deve fare più preoccupare.
Sì, poi c'è il discorso calendario che giustamente io non ho capito sinceramente perché ha giocato Fiorentina,
ma lì
Como.
Le TV, Gigi, lì le TV decidono, si smazzano le partite, visto che pagano un sacco di soldi e sbagliano, anche perché poi un sacco di soldi devono pagare i tifosi per abbonarsi a 150 piattaforme,
certo,
vogliamo dirlo,
altro che.
E quindi le TV decidono, evidentemente hanno deciso che
sì, ma io proprio, cioè, anche dal punto di vista televisivo non capisco che differenza faccia mettere la Juve il sabato alle 18 o la domenica alle 18, quando c'era Fiorentina Como che nessuno delle due aveva impegni e poteva benissimo giocare sabato alle 18,
ma
per
sai,
dirne
sai
una,
che lì c'è anche la faccenda degli slot, no, di Sky, di DAZN, quella del sabato, quella della domenica. Fatto sta che secondo me Tudor ha fatto benissimo a prendere posizione, perché Tudor sa come vanno le cose in Italia, perché ci ha giocato e adesso ci sta allenando, non da oggi, e quindi oltre al fatto dell'arbitraggio secondo me ha fatto benissimo a mettere un paletto su queste cose qui. Io ti dico, Conte avrebbe fatto mille volte peggio.
Sì, no, lui è molto educato anche quando protesta, diciamo. Conte quando gli parte, lo sappiamo, però
no,
diciamo,
ma poi
che
Conte, sai, gli parte ma fino a un certo punto.
Sì,
perché
lui
Conte
ci gioca
è
anche
molto calcolatore,
sì.
e sa che è meglio prevenire che curare, no?
Poi adesso è anche nell'ambiente giusto per farlo, mi permettete questa battuta di sicuro.
Lasciamo perdere.
No, però io credo che finalmente i tifosi abbiano
fotte, volevi dire, no?
Quella roba lì, chi l'ha inventata, c'è un motivo se l'hanno inventata da quelle parti. No, dicevo, invece Tudor, perlomeno il tifoso della Juve guarda la conferenza stampa, sente l'intervista e dice, ah, meno male che l'ha detto, perché se no tutti gli anni, cioè, almeno c'è il problema, viene posto. Poi retrocedere a Puano in Serie B, anche no, perché quelli della Serie B non hanno fatto niente di male, cioè se lo vuoi fermare lo fermi e basta. Cosa vuol dire mandare in Serie B? Che ti ha fatto una squadra in Serie B? No?
Sì, infatti è meglio fermarlo. Certo.
Fermalo, lo fermi un mesetto.
E Aureliano idem.
Aureliano idem. No, dovrebbe fermarlo.
Perché Aureliano è così bravo a scovare il fallo di mano, no?
Sì, sì.
Ma non è così bravo a segnalargli, ma c'è qualcosa che non torna in tutto questo. Però
poi c'è quell'altro che ha fatto un'entrata a cavallo, tipo cavaliere medievale, su Azzi, cioè a metà campo anche, che l'ha preso in faccia con varie parti del corpo.
Sì, ma poi c'è quel calcio d'angolo clamoroso,
quello non,
andato, cioè proprio che
quello non si
che
spiega,
neanche
cioè
un non vedente può non vederlo.
Cioè lì
dire,
sono in due, cioè guarda lì nell'arbitro, nessuno dei due si accorge che calcio,
è
una roba pazzesca.
Niente,
forse non
vorrei
correre il rischio di un altro gol di Kelly al 90esimo, non so cosa pensare, diciamo così.
Ma infatti, perché se ti metti a pensare poi finisce che pensi male,
meglio
non
pensare.
Esatto, bravo.
Allora, Gianfilippo da San Benedetto del Tronto, al di là degli episodi ben evidenti a tutti, o quasi, dice lui giustamente, ma l'indirizzamento delle ammonizioni la trovo ancora più grave, ma quasi nessuno ne parla. Sì, diciamo che Kelly e Gatti, primo fallo deciso, ammoniti, e gli altri devono devastare le gambe per 3-4 volte, poi alla fine, adesso non mi ricordo più come si chiama quello che hanno ammonito verso la fine della partita, ne aveva già fatti 3-4 peggio nel corso della partita, e non era l'unico.
Non era l'unico, perché il Verona ovviamente sin dall'inizio ha cercato di metterla. È normale, certo, è l'arbitro che deve frenare, diciamo così, alcuni istinti, e anche quella è un'altra nota di demerito. Però hai ragione tu, perché mandarli in Serie B Aureliano e Rappuano?
No,
la Serie B,
povera Serie B, degna la Serie B, un campionato importante.
Devono essere fermati per un mesetto, riflettono,
esatto,
come dicono,
e non incassano soldi, perché se mandi in Serie B guadagni comunque, perché devi guadagnare?
Tra l'altro, bravo, certo.
L'unico modo per punire l'arbitro è non farlo arbitrare, perché sono pagati a cottimo come nel Medioevo, cioè un tot a partita, non hanno stipendio fisso, no? E quindi meno arbitri, meno guadagni, questa è la regola. Oh, chi ci scrive qui? Ciao Marco Daiesi, andiamo nelle Marche. Disamina sui episodi, perfetta, grazie Emilio. Ti sei dimenticato della seconda ammonizione non data di Marco al 90esimo per palla buttata fuori? Ho sentito dire in TV che il fatto poteva essere giustificato perché la partita era finita. Con la stessa giustificazione, l'arbitro Massa mi sembra di Eder Allegri quando Malinowski stava per spezzare una gamba a Ildiza, certo, e non fu nemmeno ammonito. Forse il regolamento prevede che negli ultimi minuti i giocatori non juventini possano fare tutto quello che vogliono. Sì, se lo fa uno della Juve invece vanno a vedere se per caso ha sfiorato uno che è svenuto perché gli hanno sparato dalla tribuna, e invece gli altri no. Adesso, tra l'altro, quella di Ildiza, non so se te la ricordi, a Genova è partito, il coro sapete solo rubare, perché il Genoa stava andando in contropiede e poi l'arbitro, richiamato credo dal quarto uomo, dal VAR, ha detto, fischia, almeno fischia fallo, perché no, già gli sta sportando una tibia, almeno fischia fallo, è partito il coro sapete solo rubare, e succedono queste cose.
Ma poi tra l'altro io cioè, anche lì io ho visto poi anche Inter Sassuolo, cioè alla fine c'è un intervento in area dell'Inter, mica da ridere.
Quello, no, vabbè, quello di buttare via il pallone l'Inter può, perché anche Lautaro aveva quell'abitudine. Loro sì.
No, voglio dire, sai, quella maglia trattenuta
sì, sì. Ah, sì.
Agli ultimi secondi. Io poi ieri sera non ho più rivisto, ho rivisto stamattina la replica della trasmissione di Mediaset e non ho visto una parola
sulla trattenuta,
una parola Gigi su questo argomento.
Sparito.
Qui
e questo,
se non magari
fa
dopo
pensare...
perché poi mi è bastato quello. Mi dicono che però invece la domenica sportiva ne hanno parlato, e come
ne hanno parlato, e hanno detto che non era rigore, non lo so.
No, hanno parlato, hanno detto che era assolutamente rigore.
Ah, beh, è già qualcosa.
Ma un conto, ma uno può anche dire che non è rigore.
Sì, sì, no,
parlare.
Per carità, ma almeno farlo
io
vedere.
Io non ho visto niente.
Io la sera
meglio
dopo un
non
po'...
pensare, dai, non pensiamo, perché sennò poi pensi troppo.
Esatto,
dai.
Esatto, poi ti viene mal di testa. Dunque,
no, poi ci sono, sai, parentele lì. Vabbè,
lasciamo perdere, ci sono parentele, ex perdere, speaker, eccetera, eccetera. Zio Franco D'Avasto, ma i giocatori che devono fare? Hanno fatto due grandissime partite contro l'Inter in Champions, a Verona va in vantaggio molto bene, poi il VAR ci ha tagliato le gambe che erano già malconce, ormai si è capito, il VAR è nato per penalizzare la Juve, non so più cosa dire o pensare, questo lo disse anche Zazzaroni, che non è noto juventino, però al di là di questo...
Quello del giocatorino di Ildiz.
Lui sì, ha queste lunghe visioni.
Lì, vero,
quello lì.
Sì.
Giocatorino, sì. No, io credo che la Juve debba mettersi in testa questo, cioè che... A volte non basta fare quello che basta agli altri per vincere le partite, devi fare qualcosa in più. Se lo devo mettere in testa tutti, dall'allenatore all'ultimo, dei giocatori che entrano in campo, è fare quello che è necessario, per esempio per fare il secondo gol quando è ora, tipo Vlahovic o Cambiaso, per dire hai due o tre occasioni in queste partite di più, non di più perché sei stanco, non sei lucido, devi ottimizzare di più. Però stiamo parlando insomma di una situazione falsata dal fatto che tu dovevi essere all'intervallo 1-0 in 11 contro 10, poi dopo... Possiamo ragionare di tutto il resto con grande serenità.
Ma assolutamente sì, sono quelle che Allegri parlava a partite sporche, no?
Esatto.
Che le vinci, perché le vinci non si sa come, ma le vinci. Però se poi l'arbitro è il varista e ti mettono un po' i bastoni tra le ruote, rischi di appunto di non vincerle. Magari poi nel gioco non avevi neanche meritato, non sto dicendo che la Juve
meritava. No, ma è una partita che per come è data anche il pareggio, insomma, ci poteva stare.
Sì, ma per carità, il Verona ha fatto la sua partita, si è spinto al punto.
Consideriamo che il Verona aveva due punti in tre partite, quindi coltello tra i denti, tutto... Quello fa parte del gioco, insomma.
Un grande secondo tempo perché era molto più presto, e tutto. Però siamo sempre lì, se era in 10 con un rigore in meno, era la stessa cosa. Non lo so.
Oltretutto Orban premiato migliore in campo, cioè veramente.
Sì, no,
migliore in campo di sicuro, ma dagli il premio se non si scampa un'espulsione, diciamo, lì a di massima, se vuoi premiare qualcuno. Ma d'altra parte hanno dato il premio gentleman a Lautaro Martinez.
Poi l'ha fatta anche molto ingenua, no? Proprio lì ha continuato a guardare Gatti e poi gli ha tirato stava imbracciata, non so come chiamarla.
Gomitata,
cioè, ma talmente clamorosa che appunto se tu poi ci pensi male, quindi è meglio non pensare all'episodio.
Oh, Paolo da Formia, poi ti saluto, mi raccomando che non si favorisca la Juve dal 2006 al 2000 non so quando.
Carraro
che è sempre lì, finché è vivo vale,
sì,
diciamo.
Sì.
Però Tudor, per favore, fai anche un po' di autocritica qualche volta, non mi stai piacendo proprio per niente, perché hai avuto 9 partite più quelle del Mondiale, le amichevole, le prime 4 di campionato e la prima di Champions per farci vedere una Juve che col Dortmund mi pareva quella con lo Stoccarda e col Verona un simil Motta. Beh, no, dai, con lo Stoccarda la Juve non aveva fatto un tiro in porta. Cioè, poi al 90esimo si è cercata proprio lei la sconfitta,
sì,
in quel caso lì.
Non era stata la stessa partita. Con lo Stoccarda fu proprio asfaltata dal primo al 90esimo, me la ricordo bene quella caricata.
Sì.
Non è la stessa cosa, no. Poi uno può vederci quello che vuole, Tudor avrà i suoi limiti, per carità, non lo sta osannando nessuno. Ma io vedo una Juve comunque diversa rispetto all'anno scorso. Poi, se questo durerà o non durerà, questa unità di intenti, questa grinta, questa comunque voglia di fare, almeno finché ne hai, io penso che se la portano avanti la Juve otterrà buoni risultati. Se invece di nuovo si sfalderà tutto, allora è un'altra questione, ma per il momento io non vedo analogia con la Juve di Thiago Motta, assolutamente.
Adesso bisogna essere bravi, canalizzare la rabbia con l'Atalanta, hai una settimana di tempo per prepararla, e quindi questa deve essere la risposta, insomma, perché poi c'è, guarda caso, Atalanta, Villarreal, Milan, anche qua il calendario, vai a paragonarlo con quella di qualcun altro, bene ma non benissimo, come si dice, ma noi pensiamo troppo e quindi chiudiamo qua. Grazie Roberto, sì, per essere stato
troppo,
con noi.
Il troppo pensare fa male, io l'ho sempre detto.
Il troppo stroppia, esatto. Beato te che non capisci niente, mi dicevano gli allenatori.
Esatto, bravo. L'ignoranza regna sovrana, esatto, come si dice.
Ciao Roberto, a presto.
Ciao Gigi, ciao a tutti.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
La Juve del lunedì.
E rieccoci con la Juve del lunedì, 14.37, sempre Luigi Schifo per servirvi e Luca in regia. Allora, c'è chi ci scrive su Twitch, dunque, ci manca qualità a centrocampo per essere al top, ci scrive Carparex, uno con i piedi di Vitinha, Modric, tanto per intenderci, hai detto poco, ma anche uno fisico, ti dirò, a me veniva in mente Emre Can per dire il tipo di giocatore, non adesso infortunato, eccetera, eccetera, lo so, però come tipo di giocatore anche uno che lo ficchi lì davanti alla difesa, fa il blocco granitico e poi gli altri girano intorno.
Tipo Momo, Sissoko, te lo ricordo.
Momo Sissoko anche era ai tempi. Sì, lui era un po' più dinamico, Emre Can era un po' un difensore aggiunto, proprio aveva fatto anche una volta il terzino, aveva fatto due ruoli in uno, mi sembra, se non
aveva
mi ricordo.
Il centrale,
aveva fatto un po' di tutto e quindi era quel tipo di giocatore lì anche potrebbe aiutare dal mio punto di vista, però vediamo, insomma, leggo di Milinkovic, Savic, adesso iniziano già a tirare fuori i nomi, perché attenzione, come la Juve ha un rallentamento, si scatena il calciomercato come se fosse possibile che la Juve ingaggi certi giocatori a certe cifre, però ecco, quel giocatore fisico in mezzo al campo di garanzia granitico manca obiettivamente al centrocampo della Juve ed è un pezzo importante che manca nella costruzione dell'organico. Dopodiché, ripeto, partite come questa sono le famose partite sporche che se tu sei 1-0, 11 contro 10 all'intervallo, probabilmente la porti a casa. Manca la controprova naturalmente, però la logica ti porta in quella direzione. Roberto invece dice che non vorrei che ci dimenticassero i molti errori che abbiamo fatto a centrocampo, l'atteggiamento scialbo per quasi tutta la partita, non siamo andati a Verona per vincerla, ma non credo, Roberto, credo proprio che c'è stato un problema di energie mentali e fisiche per una squadra che ha tanti giovani che non sono abituati a giocare con una certa intensità a ripetizione, non ci sono gli esperti come Mandzukic, come lo stesso Pjanic, come Bonucci, Barzagli, Chiellini, insomma, quelli erano abituati a giocare sempre a certi livelli, a certi ritmi, ad abbassare il ritmo quando era il momento, ad alzarlo quando era il momento. Questa squadra invece, come dice sempre Tudor, deve andare sempre forte per poter vincere le partite, questo può diventare un limite quando devi giocare 50 partite all'anno, perciò dicevo bisognerebbe lavorare in modo da avere un piano B che in alcuni momenti della stagione delle partite ti permetta di risparmiare un pochino di energie, se si può, e questo è un lavoro che Tudor deve valutare in settimana naturalmente, perché è lui che vede i giocatori tutti i giorni e sa esattamente cosa gli possono dare sul campo. Poi Marco da Imola scherza, la colpa è della pirateria, meglio dei pirati che stanno al bar, poi noi non abbiamo giocato bene, però intanto diamo a Cesare quel che è di Cesare. Oh, abbiamo dei vocali, credo.
Vai, il Luca. Bar dei Caraibi.
Il Bar dei Caraibi. Il Varona, mi hanno detto anche di dire oggi che si chiama Varona. Vai. Vocali.
Buongiorno Radio Bianconera. Volevo fare una domanda che si ricollega un po' a Franco da Viterbo, che si ricollega un po' al fatto di quello che ha detto Marotta, ma di lui poco mi tange. Ma visto che la Juventus è l'unica squadra o società che è sicura di ospitare le partite degli Euro 2032, ma non sarebbe, cioè c'è questa possibilità che la stessa Juve possa prendere l'occasione, la palla al balzo, di ampliare lo stadium? Cioè, visto che comunque si ospita un evento così importante dove tutti si stanno strappando i capelli per farsi assegnare, diciamo, le partite nel proprio stadio, visto che la Juve è sicura, l'unica certa, non sarebbe il caso magari di ampliare lo stadium e portarla a 60.000 posti? Cioè, e la mia domanda era questa, per sapere se c'è questa possibilità in futuro.
No,
niente, vi ascolto per radio, grazie e forza Juve.
Ciao, no, senti, secondo me non c'è proprio il progetto di fare un ampliamento dello stadium, casomai l'altro progetto di cui si parlava era fare lo stadio un po' più piccolo, diciamo da 10.000 posti, 8.000 posti, per le donne e le women e per la next gen che giocano ad Alessandria e Biella, per portare tutto intorno alla Continassa, magari nell'area del FUPA alla stampa, ecco, questo è il progetto di cui ho sentito parlare. Ampliamento dello stadium no, la politica della Juve è chiara da questo punto di vista, 40.000 posti sono stati scelti con un certo ragionamento che viene portato avanti nell'anno, negli anni, e quindi credo che si vada avanti con questo effetto stadium, che è anche legato alle sue dimensioni, al fatto che sei così vicino, eccetera. Credo che per ampliarlo dovessi scavare, poi non so neanche se ti ci stava più il campo, onestamente. O vai su e togli la copertura, oppure scavi sottoterra, aggiungi, però poi non ci sta più il campo, quindi non lo so, onestamente.
No, ma ti dico di più, dal secondo anello ci sono stato.
Secondo anello,
la volta sembra di vederla da un altro pianeta.
Quello che quindi dico, che poi si fa l'effetto delle Alpi, che alla fine non è proprio, è proprio il bello di questo stadio, che se da qualunque posizione vedi bene, vivi la partita, ecco, mentre farlo troppo grande. Per come è strutturato questo stadio, direi che va bene così. Poi se un giorno verrà uno sponsor che dirà: senti, ne facciamo uno nuovo da 70.000 e paghiamo noi, penso che la Juve non si opponga a quel punto lì, naturalmente. Dunque, è uscita la notizia che Andrea Agnelli ha patteggiato 1 anno e 8 mesi per quanto riguarda il processo Prisma. C'è stata l'udienza preliminare oggi, da giudice per l'udienza preliminare, quindi non si farà il processo Prisma. Si chiude qui con il patteggiamento di Andrea Agnelli e credo anche di Nedved e degli altri indagati per questa vicenda, plusvalenze, stipendi, ricordo quella vicenda lì. Naturalmente fuori dai giochi arriva Bene, che era stato escluso giustamente da questa udienza preliminare, perché lui all'epoca dei fatti manco era dirigente della Juventus e al caso mai, diciamo, sarebbe stato Marotta dover andare a processo per quel tipo di plusvalenze, ma hanno messo arriva Bene, hanno tolto anche 2 punti alla Juve per questo, eccetera. Ora aspettiamo, vabbè, questa vicenda quindi è chiusa, la Juve ha pagato con la giustizia ordinaria con questo patteggiamento, che in realtà non è pagare, perché sappiamo bene cosa vuol dire patteggiamento senza missione di colpa, bla bla bla, sappiamo tutta questa cosa qui, però diciamo chiusa la vicenda giudiziaria, chiusa la vicenda sportiva, adesso vediamo se le plusvalenze di altre parti prima o poi vengono prese in considerazione dalla giustizia sportiva, perché quella ordinaria ha già fissato il 2 ottobre un'udienza per De Laurentiis per falso in bilancio, per dirne uno. Poi c'è anche la Roma che è accusata per falso in bilancio, quindi aspettiamo sempre che chi ne si muova anche per qualcun altro da questo punto di vista. Poi magari con Vincenzo Greco alla fine commenteremo questa scelta di Andrea Agnelli di patteggiare, lui è avvocato, giurista, quindi ci aiuterà a capire bene cosa vuol dire e cosa si evita. Soprattutto l'interpretazione così a caldo che posso dare, probabilmente Andrea Agnelli ha voluto chiuderla qua, adesso va alla corte, aspetta la Corte di Giustizia Europea, dopodiché secondo me sono cavoli per chi resta sotto le sue grinfie, perché avrà voglia di tornare tipo Conte di Montecristo, diciamo così, se conoscete la storia. Poi Terry ci scrive: non sono tanto sicura che 11 contro 10 avremmo vinto la partita, oltre al centrocampo con un commander fantasma abbiamo un problema anche in difesa. Davvero Rugani non può giocare a queste partite? Non lo so, guarda, io Rugani pensavo onestamente lo facesse giocare, ha scelto diversamente, avrà le sue ragioni, sicuramente con Mendes è difficile capire dove e come poterlo recuperare, poi dopodiché siamo, ovviamente sono tutte ipotesi, certo è che se vai 1-0 a riposo in 11 contro 10, come avrebbe detto Catalano di quelli della notte, è meglio che 1-1, 11 contro 11, giusto Gianluca Odenino? Ciao!
Ciao, buon pomeriggio a tutti!
Ti pare, no? Meglio essere 1-0 11 contro 10 che 1-1 11 contro 11, dico io.
Il maestro Catalano ci indicava la via, quindi giustamente.
Assolutamente. Oh, hai visto, commento con te anche al volo per farci delle idee, insomma, questa richiesta, questo patteggiamento di Andrea Agnelli, 1 anno e 8 mesi, al processo Prisma. Così il tuo flash su questa notizia, che io vedo così come flash, quindi non so, non ho altri elementi, con pena sospesa naturalmente.
Sì, e credo fosse quello che era già l'accordo che era stato trovato in estate tra gli avvocati di Andrea Agnelli e gli altri dirigenti juventini coinvolti nell'inchiesta sulle plusvalenze e i PM di Roma che avevano portato avanti il processo che quando era stato trasferito da Torino a Roma. Quindi oggi si aspettava soltanto una convalida da parte del giudice, che quindi è arrivata, diciamo che era abbastanza attesa nel momento in cui le parti avevano trovato un accordo. È un modo per uscire, come dire, da questo processo, chiudere questa vicenda e pensare ad altro, ecco, sostanzialmente. Poi lì si può aprire tutto il discorso sul fatto perché soltanto la Juventus è stata coinvolta in questa vicenda, perché le altre inchieste sia sportive, sia a livello di giustizia sportiva che a livello di giustizia penale sono ferme o non sono mai decollate. E quindi, come dire, mi rendo conto che si aprirebbe un fronte enorme a livello
più che altro, diciamo che dal punto di vista sportivo, perché alla fine la giustizia ordinaria sappiamo che ha i suoi tempi biblici, ma prima o poi arriva, perché adesso il 2 ottobre è stato convocato De Laurentiis per falso in bilancio, c'è l'accusa di falso in bilancio per la Roma, ci sono cose particolari nel bilancio dell'Inter e quindi non si capisce bene chi ne che cosa guardi e cosa non guardi, ma questa è una cosa che diciamo da sempre e questa cosa qua sono d'accordo con te. Andrea Agnelli può pensare ad altro. Ecco, che cos'è questo altro secondo te? Perché io escluderei che Andrea Agnelli, che è giovane, abbia deciso che col calcio ha chiuso. L'escluderei questo, che dice adesso chiusa questa. C'è la Corte di Giustizia Europea che nei prossimi mesi arriverà anche lì con un'indicazione per quanto riguarda la validità proprio della giustizia sportiva italiana. Dopodiché...
Bravo, allora intanto quello che hai detto è giustissimo e credo che il prossimo sviluppo sia proprio quello, cioè questo nel processo penale secondo me, da quello che ho capito perché non me ne sono occupato direttamente, è stata una vicenda che la Juventus, cioè i dirigenti della Juve coinvolti hanno voluto chiudere in fretta proprio perché era giusto così e quindi c'è questa possibilità, il patteggiamento è un modo rapido per, come dire, chiudere questo capitolo e appunto pensare ad altro. Quel pensare ad altro passa dalla Corte di Giustizia Europea, su cui secondo me Andrea Agnelli sta facendo una battaglia più che lecita per cercare almeno di capire se effettivamente quello che succede in Italia o anche in altre parti d'Europa è corretto oppure no, e si è visto anche in altre vicende extra Juve, extra calcio, quindi su quanto la giustizia sportiva possa avere veramente possa fare degli errori e cambiare veramente le storie e le vite delle persone, quindi giusto, come dire, che porti avanti questa vicenda. E poi dopo cosa succederà? Lì ci vuole la sfera di cristallo, perché io la penso come te, per l'età, per l'esperienza che ha fatto in questi anni, l'idea che non si occupi più di calcio mi sembra un po' strano, vista la passione anche che ha proprio certo. Il calcio. E fa effetto se ci pensiamo che la sua ultima apparizione pubblica è stata ad Amsterdam, allo stadio dell'Ajax, per vedere Ajax-Inter di Champions League, dove ha incrociato anche Bonucci, che era inviato dalla nazionale per vedere, per fare una specie di aggiornamento proprio sui giocatori azzurri impegnati. Quindi è andato a vedere una partita di calcio, uno può dire viva,
ma perché lui sta là, quindi, certo,
esatto,
certo.
Quindi
giustamente... una gufatina secondo me già che c'era esatto. Detto, vabbè.
Può anche essere,
vista
può
l'occasione essere. Vista l'occasione
quindi al netto di queste, come dire, di queste presenze allo stadio proprio per vedere, perché evidentemente la passione del calcio, certo, poi ti porta anche a vedere partite di cartello come può essere Ajax Inter la Champions. Io credo che se ne saprà qualcosa di più quando lui chiuderà tutti i suoi discorsi appunto con quelli che possono essere il passato, un passato fatto appunto di tribunali sportivi, tribunali penali, quindi quando tutto sarà chiarito, tutto sarà superato, ecco lì secondo me si aprirà la sua partita, la sua nuova partita, la sua nuova vita. Poi davvero bisogna avere un po', mi rendo conto, la sfera di cristallo per capire cosa ha in testa e cosa vuole fare, però mai dire mai, la vita, come dire, l'ha dimostrato su più fronti, figuriamoci il calcio, quindi sarà interessante vedere lo sviluppo di tutto questo.
Sì, se torna nel calcio secondo me torna tipo Conte di Montecristo, però quindi questa è la mia personale idea. No, veniamo a Verona, episodi a parte, ci sono diversi che sottolineano insomma il fatto che questa partita ha messo in luce obiettivamente dei limiti di questa squadra, che un pochino già si intuivano, ma che in questa partita al netto, ripeto, che 11 contro 10 1-0 sarebbe stata un'altra storia. Però effettivamente quando entri nella gestione della partita è una squadra che fa fatica, no? A rifiatare, a abbassare i ritmi e a non concedere. E questo alla lunga, quando devi giocare 50 partite, se non trovi una soluzione, perché magari non ce l'hai in organico, non è che è colpa dell'allenatore, può diventare un problema. Parliamo di una squadra imbattuta e al momento prima in classifica, aspettando il Napoli naturalmente.
Esatto, allora è chiaro, come dire, che la partita di Verona può dare delle conferme su quello che si era già visto, che magari era stato già un po' nascosto poi dalle rimonte contro l'Inter e contro il Borussia Dortmund, quindi spesso, come dire, il risultato poi non ti fa fare un altro tipo di analisi, però c'erano alcuni segnali che secondo me sono indicativi sul fatto che questa è una Juventus che ha una certa tipologia di pensiero offensivo, giustissimo, è una Juve che comunque sa attaccare e concede molto in difesa, questo è altrettanto vero, quindi è lì che Tudor dovrà essere bravo a trovare il giusto equilibrio. E poi c'è anche la componente fisica, comunque effettivamente io lo dico sempre, perché magari poi uno dice è iniziata una nuova stagione e si dimentica, sì, ma la stagione della Juventus è finita molto più tardi rispetto agli altri, con un surplus di fatica e delle vacanze molto accorciate, quindi questo secondo me per Juventus e Inter, che hanno fatto il mondiale per club, è un'incognita che va soppesata, e soprattutto un'incognita che nessuno ha ancora dei dati chiari su quello che può essere veramente poi l'indice di fatica sulla rosa, considerando che poi molti giocatori della Juve sono arrivati sugli ultimi giorni finali di mercato, no? Penso a Zegrovo, Penda, giocatori, alcuni di questi devono essere anche recuperati fisicamente come Zegrovo, quindi anche i rinforzi hanno un impatto limitato su quello che può essere un fisiologico turnover. Quindi, unendo tutti questi aspetti, è chiaro che la Juventus, secondo me, si sta scoprendo, cioè sta capendo quindi qual è il tasso di fatica, il tasso di recupero, chi può dare una mano, chi invece ha un minutaggio limitato, quali possono essere le soluzioni in corso d'opera, chi gioca meglio da titolare. Quindi è vero che Tudor, questa squadra, l'ha già allenata nel finale di stagione in Mondiale per club, ma qui è tutto diverso. Però con la fatica accumulata in estate. Questo secondo me è un aspetto che va sempre tenuto in considerazione.
E ho visto che Tudor infatti è stato molto bravo a dribblare la domanda, credo di Emanuele Gamba se non sbaglio, nell'ultima conferenza stampa, che gli ha chiesto proprio questo, cioè che se questo problema fisico sia anche legato alla preparazione anomala, e lui è andato, vabbè, però se fossimo stato 1-0, 11 contro 10, e quindi non ha risposto. Ha risposto non rispondendo.
Ma perché secondo me, guarda, è vero, ma secondo me lo stesso Tudor non lo sa, ma non perché...
Perché non è mai successo prima, è certo.
Esatto, perché evidentemente i parametri che loro hanno, perché giustamente, giusto ricordarlo, tutti i giocatori sono tenuti sotto controllo, sanno benissimo quanti chilometri percorrono, gli indici di fatica, gli indici di recupero, tutto quello che, come dire, la scienza e la fisiologia dati loro ce li hanno i parametri, ma è talmente ancora fresca l'evoluzione, e quindi secondo me si naviga, non dico a vista, ma quasi, e poi soprattutto con una squadra che evidentemente non ha tutti questi ricambi, cioè alla stessa altezza, allo stesso livello, alla stessa capacità fisica, quindi riuscire a mettere dentro tutti nel modo migliore e gestirli non è semplice, quindi da quel punto di vista secondo me anche Tudor sta cercando di capire come poter agire, cosa fare.
Ecco, l'ultima te la faccio su Cobb Mainers, perché secondo me proprio anche nell'ottica delle rotazioni efficaci nel centro del gioco, quindi a centrocampo, inizia a diventare una questione. È vero che non bisogna più chiedere in conferenza stampa, se no Tudor si alza e ti tira una testata, credo, la prossima volta, quindi meglio non chiederglielo, però mi pare che quello sia un tema che diventa importante, perché se tu nelle rotazioni dei centrocampisti ne hai uno che quando entra non incide mai, diventa difficile insomma poi anche fare le rotazioni.
Hai perfettamente ragione, poi fossi in Tudor io darei sempre la stessa risposta diplomatica, anche sì, perché, come dire, domandare lecito
rispondere cortesia.
Anche perché mi viene in mente negli anni, se ti ricordi, anche con Sarri, Allegri, Pirlo, chi vuoi tu, comunque c'erano dei tormentoni legati,
cioè, a ogni anno ce n'è almeno uno,
pensa di Bala, no? Sì, pensa quando c'era Cristiano Ronaldo, ma dovrà riposare, non deve riposare, cioè, penso, cito un po' a caso così cose che mi vengono in mente sull'istante,
la Juve, Ronaldo dipendente, queste cose qua, insomma,
ce n'erano di, quindi erano veramente ricorrenti certe domande, per cui secondo me, certo che torniamo alla radice, ma perché Cup Miner è sempre una domanda per i giornalisti e anche per i tifosi, perché è uno di quei giocatori da cui giustamente tutti si aspettano cose diverse, e lui fa tanta fatica, la pressione mediatica dei tifosi, le critiche non lo aiuteranno, può essere, però secondo me bisogna andare anche oltre, e credo che i giocatori professionisti siano proprio professionisti proprio da quel punto di vista, cioè che riescono a superare quelle che possono essere le critiche, i fischi dei tifosi, quello che volete voi, quindi evidentemente Tudor punta molto su Cup Miners, e secondo me, come puntava molto su Vlahovic, perché questo è un piccolo capolavoro di Tudor, come è riuscito veramente a motivare e a trovare un giocatore che sta dando tanto alla Juve. Così farà con Cup Miners, evidentemente deve toccare altri tasti, evidentemente deve usare un'altra password per entrare nella testa dell'olandese, però da come risponde mi fa capire che ci tiene tantissimo, altrimenti darebbe delle risposte standard e non lo farebbe giocare.
Sì, diciamo, forse è anche un modo per tutelarlo il fatto di dire non me lo chiedete più, perché può essere.
Certo, detto così però secondo me invece ci istighi ancora di più la domanda.
Beh certo, è come i bambini, non toccare le caramelle, la prima cosa che fanno vanno a prendere le caramelle, certo.
È chiaro, è un grande classico quello. Però a parte questo, per evidente lui ci crede molto in Cup Miners, la fiducia che gli dà è tantissima, non so quanti altri allenatori l'avrebbero tra virgolette così protetto, così aiutato in questo periodo. Quindi secondo me ora tocca a Cup Miners dare dei segnali a Tudor, non solo ai tifosi juventini, ma soprattutto a Tudor, sul fatto che è giusto riporre fiducia in lui, quindi se è una questione fisica deve trovare la soluzione, se è una questione tattica deve trovare altre, se è una questione mentale deve trovare ancora un'altra strada, ma tocca anche tanto a lui, ecco. Da quel punto di vista secondo me Tudor ha usato un trattamento giusto come l'ha usato con Vlahovic, quindi sa come parlare con il giocatore Tudor, ecco.
Sì, sa anche come difendere. Mi viene in mente quello che fece Allegri con Rabiot, che lo difese finché non è decollato, poi nell'anno dei mondiali ovviamente eccetera eccetera. Magari potrebbe essere un nuovo, anche Rabiot, critiche su critiche, altro tormentone.
Bravissimo, assolutamente.
Potrebbe essere, ragione. Speriamo che abbia lo stesso esito finale, almeno nelle ultime stagioni, diciamo, il Rabiot delle ultime stagioni obiettivamente ha lasciato un buon ricordo, al di là del fatto che se n'è andato, non ha rinnovato, bla bla bla, che sappiamo, tutta, e non a caso è tornato dal suo Allegri, diciamo, mi sembra abbastanza chiaro.
Sì, diciamo che forse se l'è preso un po' con comodo nell'ambientamento bianconero, sì. Però effettivamente
sì, ci ha messo 4 anni, però poi è decollato. Se con Manner di mezza i tempi siamo già avanti con la lavoro.
È già un ottimo conquisto, esatto.
Grazie Gianluca, buon proseguimento, a presto.
Grazie a voi, saluti.
Ciao. Credo, caro Luca, che abbiamo qualche vocale da ascoltare, vai pure.
Ciao Luigi, Gennaro da Castellana Grotte. Ma hai notato la telecronaca di DAZN nel momento in cui fa il secondo gol il Verona, che è di un fuorigioco che si vedeva occhio nudo, o comunque al primo replay già era ovvio che sarebbe stato annullato, loro, ma non ricordo chi era il telecronista, la seconda voce che mi sa che era Bazzani, imperterriti, e il Verona l'ha ribaltata, e così, eccola, e la Juve è stanca. Ma manco un accenno a dire boh, aspettiamo forse, poi fanno anche i meravigliati. A un certo punto arriva l'annullamento del VAR e si meraviglia. Cioè, oltre alle decisioni arbitrali scandalose, assurde, come quella del calcio d'angolo non dato, che è qualcosa proprio
quella lì proprio
dovrebbe
non si
portare
spiega.
Tutta i 6 arbitri ad una visita urgente oculistica con uno bravo, ovviamente. Uno specialista bravo, c'è proprio cose dell'altro mondo.
Beh, sulle cronache di DAZN sapete, ho già risposto altre volte, i tifosi della Juve se ne sono andati in massa e quindi loro fanno la telecronaca per i loro clienti, tra virgolette, diciamo così, e quindi va da sé che giornalisticamente non sarebbe corretto. Luca, hai un'altra teoria, tu dimmi.
Io ti posso dire che nell'highlights sì? Non c'è la gomitata.
Non c'è, perché la gomitata? No, l'ho tolta.
Io ho visto in diretta, sì, però sì. Ho visto anche l'highlights.
Non solo, ma io ho notato un'altra cosa, ma non solo da questa volta. Cioè che se dell'episodio in area mandano subito un replay, il VAR interviene abbastanza in fretta. Se invece non lo mandano, tendenzialmente, fateci caso, non so se l'ho notato solo io, magari sono troppo malpensante addirittura, però questa cosa un pochino notata, almeno nelle ultime partite, quello per dire, col Borussia Dortmund, il replay lo mandano, quello del Mani, pallavolistico lì di Anton, credo che fosse, lo mandano dopo, ma molto dopo. Invece quello di Kelly lo mandano subito e guarda caso poi l'arbitro viene richiamato dal VAR. Non vorrei che ci fosse questa commistione. Se la cosa è televisivamente rimarcata, allora il VAR interviene. Se invece passa così, vabbè, non importa, si lamenteranno i soliti rompiscatole. Però, ripeto, magari sono malpensante. Enrico da Palermo, non è che non ti voglio rispondere su Agnelli, ma la tua domanda la tengo per dopo, quando ci sarà Vincenzo Greco, che sicuramente su questi argomenti è più ferrato di me e di tanti altri.
La Juve del lunedì.
Rieccoci con la Juve del lunedì, le 15:05 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi, Luca in regia. Allora, ricordiamo la notizia di oggi, che è quella del patteggiamento ufficiale di Andrea Agnelli a Roma nel processo Prisma per 1 anno e 8 mesi, ovviamente pena sospesa, e quindi non è effettivamente condannato, come si dice, in attesa di, però sospesa la pena, quindi è un patteggiamento che chiude definitivamente la vicenda processo Prisma, ricordiamo, aperta da una procura di Torino che non era competente, per da un magistrato che era dichiaratamente anti-juventino e bla bla bla, che ha portato a livello sportivo a quello che ha portato, mentre da altre parti le plusvalenze si possono fare tranquillamente e anzi si può anche andare a processo per falso in bilancio, che non succede nulla, questo naturalmente lo diciamo. Caro Luca, magari mandiamo un vocale, dai, vediamo cosa ci dicono i nostri amici da casa.
Buongiorno. Buongiorno di nuovo Gigi, Dani da Tenerife. Dal punto di vista tecnico io inizio a vedere un po' di spettri di Motta, nel senso che siamo partiti bene con la squadra che aveva certi movimenti, abbastanza ordinata, adesso inizio a vederla andare molto più in singolari, che ognuno cerca di risolvere la partita da solo. Il fatto di buttare dentro tutti all'ultimo momento generando ancora più confusione. Ecco, io non vorrei che il mister iniziasse, vista l'abbondanza davanti, a iniziare a fare un po' di confusione, volersi inventare l'acqua calda, cosa della quale non c'è nessun bisogno. Zegrova con Seisao, Vlahovic, Davide e eventualmente Openda davanti, Ildiz e Openda sulla sinistra, punto, facile.
Pace, se mantieni questo modulo, puoi anche cambiare modulo, insomma, vediamo, insomma, se sta sperimentando anche la possibilità di fare altre cose. Sicuramente col fatto che sono arrivati Zegrove e Openda l'ultimo giorno di mercato, si sta lavorando adesso su di loro per capire anche come disegnare una Juve che possa avere delle caratteristiche più utili anche per loro. Credo che però la grande differenza rispetto all'anno scorso la dicano tutti i giocatori che parlano a rotazione, cioè che la squadra quest'anno è unita, l'anno scorso no. L'hanno detto diversi giocatori, da Locatelli ad altri, insomma, che l'hanno detto nelle ultime settimane, quindi questo è un punto importante da cui ripartire. Dopodiché anche Tudor, probabilmente la prima esperienza in una squadra che ha queste pressioni ogni tre giorni, che deve giocare certe partite ogni tre giorni con un certo carico emotivo, e quindi anche lui sta sperimentando delle cose che in carriera non aveva ancora vissuto, per quanto abbia una carriera importante in piazze, però in cui magari non sempre ha dovuto avere queste pressioni per giocare Champions e campionato ai massimi livelli. Credo che abbiamo Luca Massimo Storgato. Sì, no, non ancora. Allora abbiamo ancora dei messaggi da leggere. Dunque, il mio unico rammarico, ci dice il nostro amico che non si firma, ma io lo leggo lo stesso perché va bene lo stesso. Il mio unico rammarico è che queste porcate, tra virgolette, vengono sottolineate solo in queste trasmissioni, che a ragion veduta sono considerate di parte. Vabbè, siamo a Radio Bianconera. Per il rigore non dato al Milan, giustamente se ne è parlato in tutte le salse fino a sabato. Per noi da domani ci sarà il velo pietoso. A noi manca questo, se la società si limita agli appunti di Tudor siamo messi un po' malino. D'altronde, se siamo qui, ricordiamoci che abbiamo votato anche noi Gravina, e questa è una ferita che rimane sicuramente aperta per tutti i tifosi della Juve, quello del voto a Gravina su Tudor. Perlomeno prendiamoci però un allenatore che dice le cose in maniera chiara e senza aspettare che intervenga qualcun altro. Lui vede delle cose di campo, le dice, il fatto che lui le dica comunque fa sì che i giornali le debbano mettere anche tra virgolette, magari non sempre in prima pagina, ma comunque con un risalto importante, che se no non avrebbero, nel senso che se Tudor non si fosse lamentato neanche lui, probabilmente dubbio, come la Juve si lamenta, protesta, proteste motivate, immotivate, poi ognuno dava il suo commento. Invece il fatto che si sia dichiarato così direttamente 100-0 e poi abbia tirato in ballo anche la vicenda dei calendari, insomma, abbia messo lì dei puntini che permettono almeno di mettere qualche punto interrogativo anche nella testa degli altri, non solo degli juventini. Poi ieri male un po' tutti, compreso arbitro e VAR, però anche Tudor sabato non mi è piaciuto molto, soprattutto nei cambi, cambiare tutto il centrocampo e non metti che a centrocampo sicuro Manny, non so, c'è un nome che non capisco, che centrocampo sicuramente è meglio sia di questo Coop che di Azic, che è un centrocampista avanzato. Si è creata un po' di confusione in avanti senza creare niente di che, affidandosi solo a giocate individuali. Claudio da Bergamo, complimenti, grazie. Claudio, sì, diciamo che lì il problema è il centrocampo, adesso al di là del fatto che non ho ben capito a chi ti riferissi, però sicuramente lì è un problema, anche secondo me strutturale, proprio di mancanza di un giocatore con certe caratteristiche che ti permetta di mantenere sempre per 90 minuti i tre attaccanti, i tre giocatori offensivi. Questo è un tema, secondo me, su cui probabilmente Tudor rifletterà, se in certi momenti non sia meglio invece giocare con due offensivi e un mediano in più, magari. Questo potrebbe essere una soluzione. Ah, forse McKennie, dicevi tu. Sì, in effetti io pensavo giocasse col centrocampo a tre con McKennie, onestamente. Lo dicevo venerdì perché comunque uno fisico che comunque aveva dei minuti nelle gambe, poi se ci sono altri problemi questo non lo sappiamo naturalmente, eventualmente vediamo nelle prossime partite. È vero che McKennie gioca un po' ovunque, ma credo che quello lì sia poi alla fine il suo vero ruolo, la mezzala. Adesso abbiamo Massimo Storgato. Mister, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, partiamo dagli episodi anche con lei. Naturalmente essere 11 contro 10, 1-0 all'intervallo l'avrebbe cambiata questa partita, no? Adesso lo possiamo dire abbastanza tranquillamente questo.
Beh, è chiaro che a quei livelli lì un uomo in più fa la differenza, che piaccia o no. Poi sai, col senno di poi vincono anche le squadre in 10 contro 11 perché si organizzano meglio, danno qualcosa in più, però numericamente la squadra in 11 teoricamente dovrebbe avere il sopravvento su quella in inferiorità numerica.
O qualche problema in meno, visto che c'era comunque un evidente calo fisico legato agli impegni precedenti. Tra l'altro tutti gli allenatori che arrivano alla Juve dicono tutti la stessa cosa: è la terza partita quella in cui si paga, no? Nella settimana è la terza quella in cui si paga. C'è un modo per far sì che questa squadra debba giocare un po' meno che ai 100 all'ora, come dice Tudor, per poter fare il risultato lo stesso? Secondo lei c'è un modo, oppure è una squadra destinata a dover fare sempre tutto al massimo, perché come molla un po' i giri gli avversari prendono campo e diventano pericolosi?
Ma è chiaro che ormai il calcio sta andando verso questa grossa intensità, quindi non è più come una volta che i ritmi non si poteva gestire la partita e tutto quanto. Ci vai 1000 all'ora, se non tieni questo ritmo puoi anche perdere contro squadre decisamente più inferiori tecnicamente. È chiaro che per far ciò bisogna allenarsi. Allenarsi non si può perché fai le competizioni europee, giochi ogni 3 giorni e quindi è un cane che si morde la coda. Alla fine si prendono 25 giocatori, 30 giocatori e si devono cambiare per avere dei benefici. Quindi da qualcosa perdi sempre, purtroppo.
Ecco, secondo lei, perché diversi nostri amici che ci scrivono non hanno capito molto i cambi tutti assieme a centrocampo, eccetera, è un tema questo, cioè il fatto di fare tanti cambi assieme? Però io dico anche, a volte ti va bene, come è successo con l'Inter e con il Borussia Dortmund, che sono proprio i cambi poi che ti danno le energie finali. Insomma, dipende da come entrano quelli che entrano dalla panchina, no?
Esatto, quelli della panchina devono essere dei titolari sempre pronti, perché ormai si gioca in 16, quindi non è più come una volta. È chiaro che il dispendio di energie maggiore sono sugli esterni e in mezzo al campo. Quindi chiaramente i cambi vanno fatti in quel settore lì. Poi molte volte ti va bene, ma molte volte ti va male. Ma se ti va male nella situazione, che secondo me Tudor ha fatto bene i cambi, purtroppo la partita l'avevi gestita bene, passato in vantaggio subito, però purtroppo poi ti hanno dato questo rigore che a mio avviso è allucinante, però purtroppo te l'hanno dato e hai pareggiato la partita, perché a mio avviso con la Juve schierata e come stava giocando, come stava gestendo il risultato, non avrebbe mai perso.
Sì, poi si aggiungi pochi minuti dopo anche la mancata espulsione, diciamo che sono due episodi che uno, poi ovvio che noi facciamo anche l'analisi della partita, però bisogna dire che questo tipo di decisioni in momenti come questo della stagione, in cui la squadra arriva da due impegni probanti e l'altra no, perché questo va anche detto, perché Verona giustamente gioca una volta alla settimana, gli episodi arbitrali a volte possono dare un indirizzo perlomeno alla partita.
No, questo è certo, nel senso che la squadra che fanno le coppe alla terza partita pagano sempre fisicamente, questa è una regola ormai assodata, a meno che l'allenatore, ma non sfido chiunque a cambiare 11 giocatori, cosa che non fa nessuno, quindi paghi fisicamente. La terza partita puoi giocare contro chiunque, anche contro l'ultima in classifica, rischi di perdere. Se poi ti ci mettono anche queste decisioni arbitrali che sono fuori da ogni logica, tu la partita la pareggi. Ecco, anzi, devi dire, è andata bene che non l'ho perso.
Perché poi alla fine, quando non hai più la lucidità, può succedere di tutto naturalmente nel finale di partita. Le chiedo se secondo lei, dal punto di vista comunicativo, Tudor fa bene comunque andare in conferenza stampa e puntualizzare, perché è una cosa che non tanti allenatori della Juve hanno fatto in passato. Ricordiamo Conte, Allegri, diciamo, quando dice dove è Rocchi, insomma, queste cose qui, però sono stati episodi abbastanza rari nella storia della Juve. Tudor, da questo punto di vista, mi sembra diverso, ecco, dagli altri.
Ma che Tudor abbia personalità è assodato, quindi lui ha espresso ma credo la volontà di tutti quanti, perché errori così, posso capire la decisione mezza e mezza, ormai ci sta, ma è chiaro che non deve essere un alibi il discorso degli arbitri, ma così eclatante purtroppo è evidente, anche perché l'espulsione in altri casi è stata data in situazioni analoghe, quindi si batte sempre sulla uniformità di giudizio. Se è gomitata, è gomitata, se è appoggio, è appoggio. Invece qua si lascia la via di mezzo e non va bene. Non va bene perché una volta fai un torto a un altro, un'altra volta un'altra squadra. Però decidiamo, lasciamo stare, ma alla fine si torna sempre al discorso. Come una volta gioco un po' più maschio, invece adesso ormai mezzo collo, i giocatori ne approfittano, chi urla di più, chi si tocca la faccia, che in realtà non lo è. Allora, se è gomitata, guardo il VAR e se te l'ho data ti mando fuori, se non te l'ho data però ammonisco chi ha fatto la simulazione.
Esatto, come è capitato in Juve-Inter per esempio, dove non c'era niente.
Ormai è diventata una farsa, anche domenica ho visto il derby, stessa situazione, c'è stato un quarto d'ora che tutti quanti mettevano le mani in faccia, mezzo sul petto, si toccavano la faccia. Non è così, allora a quel punto lì ti do l'ammonizione. Fai un morto una volta e vedi che poi li risuscitano tutti.
Sì, no, il morto l'avevano fatto che era con Seisao, ma poi è morta lì, diciamo, che quando era in Juve Cagliari, che era stato espulso, esatto, per una non simulazione, tra l'altro, ma non importa, però poi hanno detto, da adesso massima severità, invece, come sempre,
esatto,
è morta lì.
Oh, è l'applicazione delle regole che lascia
sì,
come
nella
vita normale.
Mi viene sempre in mente il detto di Giovanni Giolitti, che governò l'Italia in un periodo abbastanza difficile, che diceva le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici, esatto, si applicano. No, ecco, esatto, una cosa del genere, mettiamo così. Il nostro amico Franco D'Avasto ci dice: Vlahovic non va da titolare, invece Straripante si entra nel secondo tempo. I fatti dicono questo, anche se la sua occasione ce l'ha avuta anche a Verona, però una obiettivamente in tutta la partita, non puoi neanche pretendere che faccia il 100% di realizzazioni. C'è un motivo in questo, mister?
Ma molte volte si entra con la rabbia in più perché non si è partiti da titolare, e viceversa, se si parte da titolare molte volte ci si rilassa un attimino. Non credo che sia il caso di Vlahovic, però la sua occasione l'ha avuta con una Juve non certo brillante in fase offensiva, l'ha avuta, e quindi non è che te ne capitano 50 di occasioni a quei livelli, quando al massimo se ti capitano 3 occasioni è oro colato, quindi non sempre hai la bacchetta magica di avere un'occasione e un gol, perché sennò sarebbe un fenomeno. È un caso, è vero che a livello, quando subentra, secondo me dà qualcosa in più, però.
Sì, io ci vedo anche un aspetto fisico, cioè lui è talmente forte fisicamente che se entra con gli altri un po' più stanchi probabilmente fa anche più differenza.
Sì, incide sicuramente anche quello.
Perché obiettivamente quando parte, insomma, è straripante, poi a volte si mangia i gol, però insomma intanto bisogna andarlo a prendere. Dunque, il nostro amico Carlo da Cava di Tirreni dice: sì, parliamo di terze partite, però l'Atalanta e l'Inter, la loro terza partita l'hanno vinta, diciamo partite ben diverse, l'Inter soffrendo e non poco con il Sassuolo, l'Atalanta più largamente.
Beh, però hanno perso la seconda, quindi
sì, o la prima o la seconda, alla fine il totale anzi alla fine la Juve è andata meglio, che ha fatto senza,
cioè,
sconfitte,
alla fine,
diciamo.
se si vanno i numeri è così, però hanno pagato dazio la seconda partita e la terza l'hanno rifatta, perché o si danno una mossa. L'Atalanta ha trovato un Torino in maniera scandalosa e quindi ne ha approfittato in maniera esponenziale, e l'Inter insomma alla fine ha faticato col Sassuolo perché l'hanno riaperta, insomma non è stata così una partita fatta sul velluto, quindi la teoria della terza partita è, diciamo che la settimana con 3 partite è complicata,
e poi c'è anche il giorno in più che a volte aiuta, perché comunque l'Atalanta e l'Inter hanno giocato di domenica, l'Inter di domenica sera, la Juve il sabato pomeriggio, quindi come ha detto Tudor, a volte un giorno sembra una cavolata,
A quei livelli lì incide molto, insomma, certo.
Assolutamente, quindi anche questo è un altro tema interessante, così come le partite prima e dopo la Champions, ma questi sono temi polemici da cui la lasciamo fuori. Dunque, ancora un messaggio insieme, ce lo scrive il nostro amico Massimiliano: i problemi inevitabilmente sono sempre lì a centrocampo, per me dobbiamo giocare a 3. quando poi mancano uno tra Locatelli e Turamo, tutte e due, se non giochi a tre, si va in difficoltà perché gli altri non sono adatti a un centrocampo a due. A gennaio serve un giocatore in mezzo con i piedi buoni, questa è un'idea di tanti. Io dico anche un giocatore fisico alla Emre Can, dico sempre quel giocatore che ti dà, che lo metti lì e non passa più nessuno. Un pochino manca nell'organico della Juve questa possibilità. La soluzione potrebbe essere quella di passare, diciamo, un 3-5-2, cioè con i tre mediani e i due attaccanti invece che i due mediani e i tre attaccanti.
Ma allora, giocatori con i piedi buoni, mi sembra che Turam, ecco, per me, se e Locatelli abbiano i piedi buoni, quindi potrebbero giocare tutti e tre assieme, a mio avviso. Però lì decide l'allenatore. È chiaro che se aumenti il volume dei giocatori in mezzo al campo, questi tre potrebbero essere una soluzione, però è questione di equilibrio.
Sì, anche di scelte, perché poi devi tenere fuori uno, sempre un attaccante in più di tutti quelli che hai, quindi ti hanno fatto un mercato spinto in attacco e poi toglierli è un po' un peccato. Secondo me, secondo lei il terzetto ideale, diciamo, in attacco qual è in questo momento, dal primo minuto?
Ma ho visto i due, Davids e Openda, un po' in confusione, secondo me, l'ultima partita.
Sì.
Sono due giocatori che hanno bisogno di campo, hanno bisogno di spazio alle spalle dei difensori, quindi probabilmente Tudor li ha messi perché a campo aperto rendono di più. E Vlahovic, secondo me, è l'unico uomo d'area a sto punto, quindi hai degli esterni bravi, perché con Sessão, se sta bene, e Zgrova, sono due ottimi, su tutti e due mancini, però nell'uno contro uno sono decisamente devastanti. Ildiz non si tocca, e quindi secondo me questa squadra dovrebbe giocare 4-3-3, però
quindi ormai fare la difesa 4, diciamo così.
Esatto, sì, esatto. Quindi,
ma magari bisogna lavorarci un po', ecco perché.
Bisognerebbe lavorarci un po', cercare di fare i risultati, però il tempo è sempre meno.
Sì, e poi comunque diciamo spesso che in una stagione con 50 partite avere un modulo A e un modulo B può aiutare, insomma, anche per...
Ah, beh, questo decisamente, ormai si va verso l'intascabilità dei moduli, quindi un giocatore deve riuscire a saper giocare in entrambi i moduli. Credo che una cosa da certezza è l'atteggiamento che Tudor ha inculcato in questa squadra, quindi secondo me quella è la base, perché è una squadra che non molla, una squadra aggressiva, è una squadra che sa anche aspettare, sa giocare sporco, quindi è un po' il DNA della Juventus. È chiaro che secondo me per riuscire a mettere tutti in campo e cercare di usare le forze, probabilmente da quello che vedo dall'esterno, il fatto di avere i due moduli potrebbe aiutare, ma questo è un mio parere personale.
Eh beh, certo, noi la chiamiamo apposta perché ci fidiamo dei suoi pareri. No, l'ultima invece gliela faccio su quello che hanno detto diversi giocatori, Locatelli come capitano, ma anche altri, insomma. Cioè, l'anno scorso il gruppo non era unito come quest'anno. Anche questa è una cosa che traspare, e credo che la gestione di Tudor per tutta l'estate, anche in questo avvio di stagione, abbia dato un contributo importante da questo punto di vista.
Ma chiaramente è chiaro che i risultati fanno... Questo è sempre stato, così. Se hai dei mugugni con uno dei tuoi compagni, quando i risultati non vengono, vengono accentuati. Quindi quello è un diciamo che è quasi un alibi per i giocatori. Quando vinci tutto va bene, fai gruppo, il carrozzone va avanti, sopporti anche determinate cose, magari dei compagni che non ti starebbero bene, e si rifugia dietro a questo.
A volte sono un po' parapuntini, poi, puntini i giocatori a volte, dai.
Ma credo che secondo me il condottiero è sempre l'allenatore che stabilisce le regole, soprattutto se le fa rispettare col giusto equilibrio, con la giusta chiarezza, secondo me il gruppo va avanti.
Grazie davvero Massimo Storgato, appuntamento una prossima volta.
Alla prossima, grazie mille, buona giornata.
Oh, Andrea da Milazzo ci scrive: Vlahovic probabilmente è più incisivo in area quando subentra, perché c'è bisogno di densità e non di manovra, ed in questo va a nozze. Eh sì, questo è un altro aspetto da tenere presente. Poi Michele da Gorizia: mancata espulsione a un giocatore che poi è stato eletto migliore in campo, rendiamoci conto fino a che punto ci stanno prendendo in giro. Ricordi, Michele da Gorizia, che giochiamo nel campionato in cui il gentleman, cioè l'uomo fair play della scorsa stagione, è stato eletto Lautaro Martinez, che bestemmie, giuramenti, esultanze oltre la curva, spintoni, proteste, eccetera eccetera, quello è gentleman, quindi ci sta anche il premio a Orban. come miglior giocatore della partita con il Verona. Credo che abbiamo dei vocali ancora da ascoltare. Caro Luca, vai pure.
Ciao Gigi, sono Donato da Sassuolo.
Ciao, Donato.
Sono d'accordo su tutto, però non dobbiamo poi strumentalizzare. Noi siamo la Juve, giocavamo contro il Verona, avremmo dovuto vincere lo stesso, se no facciamo la fine degli interisti. È vero, è giusto stigmatizzarlo, però non è che poi non hai espulso quello e hai espulso Gatti, e quindi abbiamo giocato in 11 contro 11. Abbiamo fatto una fatica del diavolo. Non ci vedo malafede. Se fossero stati in malafede, avrebbero convalidato il gol del Verona. Ciao e forza Juve sempre.
No dai, almeno col fuorigioco, una cosa oggettiva, lasciamola col VAR, se no veramente. Già lì possono scegliere o non scegliere il frame, a volte c'è da discutere pure su quello, ma lì quando c'è mezzo metro di fuorigioco sotto la porta, direi che ci mancava ancora che spellessero.
Perché non ha caricato il tiro.
Che non ha caricato il tiro. Che spellessero Gatti per cosa? Per essere in campo? Perché voglio dire, no. No, credo però che la grande differenza Juve-Inter, Verona-Inter, Verona-Juve nelle proteste è che le proteste Inter sono sul nulla, perché l'ha detto anche l'Open VAR, l'ho sentito, l'hanno detto gli arbitri, l'hanno detto tutti gli opinionisti, sono proteste sul nulla. E quando protesti sul nulla, allora l'arbitro diventa l'alibi. Se tu dici però siamo stanchi, siamo in difficoltà, siamo una squadra giovane, alla terza partita in 7 giorni, e in più invece che trovarmi all'intervallo 1-0, 11 contro 10, mi trovo 1-1, 11 contro 11, per due decisioni cervellotiche, che definiamole così per non essere più cattivi, del gruppo arbitrale, perché ormai sono 6 o 7, e allora è una cosa che tu puntualizzi, dopodiché tutto il resto che ci stiamo dicendo mi sembra che col Massimo Storgato abbiamo analizzato bene quali sono i pregi e i difetti della squadra. Franco Davasto ci dice: secondo me Tudor passerà 4-3-3 quando Bremer tornerà forte come prima dell'infortunio, e questo è un altro tema sicuramente importante, se no meglio tutelarsi con un centrale in più, dici tu giustamente, caro Franco. Abbiamo ancora un vocale, Luca, vai.
Buon pomeriggio a tutti, Francesco dalla provincia di Caserta.
Ciao Francesco.
Allora, la Juve ha grossi limiti, limiti lasciati dal mercato, con una voragine a centrocampo, con un mister che continua a sbagliare la formazione iniziale, stavolta addirittura non ha nemmeno indovinato i cambi, come nelle due precedenti che abbiamo ribaltato e in parte ribaltato. E mostra un grosso limite, che è quello di essere secondo me troppo integralista, perché questa squadra non riesce a sopportare molto spesso un centrocampo a due. Detto questo, contro il Verona noi dovevamo chiudere il primo tempo 1-0 e in vantaggio di due uomini, non uno, perché prima intorno al 20° c'è il secondo giallo su João Mario, lanciato a porta con Vlahovic a sinistra e il Diz a destra. Ed era il secondo giallo lì. Poi c'è la gomitata netta intorno al 40° su Gatti, e per quanto possiamo essere in difficoltà, vediamola una Juve che chiude 1-0 il primo tempo in vantaggio di due uomini. Penso che a quel punto la portiamo a casa la partita, nonostante tutto, nonostante i nostri limiti. Fino alla fine, forza Juventus.
Sono d'accordo, sì, ma mi sarebbe bastato 11 contro 10, senza esagerare, però 11 contro 9, poi ci sono stati anche altri interventi, poi cose simili, però io non sarei così drastico nelle critiche su Tudor, però stiamo parlando comunque di una squadra che ha giocato 5 partite, non ha mai perso, al momento è prima in classifica in attesa del Napoli, dopodiché stiamo qua a dire che ci sono pregi e difetti, probabilmente il Napoli è più avanti nel percorso, vediamo il Milan come sarà, eccetera, eccetera, però... prendiamo anche il buono che è stato fatto fino adesso e non vediamo solo le cose negative, che è giusto sottolineare, però credo che Tudor ci lavorerà, perché mi sembra uno schietto e sincero che non cerca alibi. Cioè, secondo me lui non l'ha detto per mascherare delle difficoltà, ma perché effettivamente in questa partita, in queste condizioni, è stato determinante anche l'arbitraggio, diciamo così. Però poi tutta l'analisi l'ha fatta anche lui e mi è sembrata corretta l'analisi della partita da parte di Tudor.
Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
Mi stavo godendo il giro di basso che tanto piace al professor Ghiringhelli. Rieccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì per il 22 settembre, 15:34, sempre Luigi Schifo per servirvi, Luca in regia. Abbiamo ancora dei messaggi che mi tengo per l'avvocato che ho già visto lì che è pronto al VAR, no? E quindi, vabbè, dai, mettiamo subito Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo!
Ciao Luigi!
Allora, caro Vincenzo, partiamo dalla strettissima attualità, perché ci sono un paio di messaggi ai nostri ascoltatori che vorrei sottoporti. Cioè, il primo ce lo mandava un amico da Palermo e ci chiedeva il fatto che Andrea Agnelli abbia deciso di patteggiare, sia stato accettato il patteggiamento dal GUP proprio oggi, e la notizia è 1 anno e 8 mesi con pena sospesa. Vuol dire che è un'ammissione di responsabilità, che c'era qualcosa a livello contabile che non funzionava?
No. No, il patteggiamento è scambiato per un'ammissione di responsabilità, ma non è ammissione di colpevolezza, lo si fa solo per fare presto. Ci sono dei riti cosiddetti premiali, deflattivi del procedimento penale, che chiaramente non si possono utilizzare sempre, ma solo per reati meno gravi, che consentono sia alle parti con accordo del PM di sbrigarsi. Questo non vuol dire che uno ammette la propria responsabilità, vuol dire solo che vuole fare presto, evitare le lungaggini del processo penale, che sarebbero piuttosto lunghe. Voi immaginate cosa avrebbe significato per Agnelli affrontare un primo grado, poi probabilmente un secondo grado e poi la Cassazione. Così lui chiude. Il patteggiamento infatti è ricorribile per Cassazione solo in un caso, cioè se la volontà delle parti non è stata trasfusa bene nel testo del patteggiamento, quindi è un caso piuttosto così residuale, e non credo che avverrà in questo caso. Quindi si può dire chiuso. Non solo, ma la fedina penale, la cosiddetta fedina penale, che poi è il certificato penale, rimane pulita perché il reato non viene menzionato, e questa è una cosa importante qualora Agnelli voglia avere un certo ruolo in una società piuttosto che in un'altra. Secondo me lo vorrà avere nella Juve, ma potrebbe anche averlo in altre società, magari inerenti alla Superlega, chissà. E una cosa è presentarsi con la fedina penale pulita, altra cosa è con una fedina penale sporca. Quindi sgombriamo il campo da equivoci, non è ammissione di responsabilità. Però potrebbe qualcuno dire, allora perché non ha scelto un altro rito premiale, che è il giudizio abbreviato? Il giudizio abbreviato si fa quando si chiede, cioè sulla base di quelle che sono le prove. Si potrebbe anche arrivare ad assoluzione, però è un rischio, perché si poteva anche non arrivare ad assoluzione, e soprattutto il reato rimane, quindi rimane scritto e vanno applicate le sanzioni. Quindi il patteggiamento era sicuramente la cosa migliore per sbrigarsi. Del resto il PM è stato d'accordo, il PM poteva anche non essere d'accordo se capiva che c'erano prove gravi, e invece no, è stato d'accordo perché probabilmente ha capito che a Da Torino gli sono arrivate carte un po' troppo strumentalizzate, magari appunto gestite da giudici odiatori, e quindi lo stesso PM ha ritenuto opportuno chiudere qui la faccenda con l'accordo anche del giudice delle indagini preliminari. Quindi è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Chiudiamo anche questa, andiamo avanti.
E qui ci chiedono anche, ora che arriva bene è stato definitivamente prosciolto da ogni accusa, come la spieghiamo questa sentenza della giustizia sportiva che ha dato a Maurizio arriva bene 24 mesi di inibizione e 2 punti di penalizzazione alla Juve? Ci scrive Valerio da Gran Canaria. Non si spiega.
Dovrebbe essere riaperto il processo sportivo, che il processo sportivo si può riaprire, come lo stesso Chinè ha fatto a proposito delle plusvalenze della Juve, perché vi ricordate che una prima volta era stato archiviato e poi l'ha riaperto, violando peraltro il principio di ne bis in idem, che tutela gli imputati. In questo caso invece, proprio a tutela degli imputati, si dovrebbe, ma non penso che lo farà, riaprire ed eliminare quello che si può eliminare, altrimenti risarcire, perché arriva bene, è stato penalizzato, è stato danneggiato e qualcuno deve risarcirlo per il danno che gli è stato fatto.
Assolutamente. Poi io credo che, non so se sei d'accordo con che Agnelli, abbia voglia di tornare. Chiudiamo questa, aspettiamo la Corte di Giustizia Europea. E poi dicevo anche prima che secondo me vedremo Andrea Agnelli nella versione Conte di Montecristo a vendicarsi con Tizio Caio Sempronio. Che dici?
Sì, ne sono convinto pure io. Del resto io l'ho scritto e l'ho detto anche qui in radio. Io raramente do anticipazioni perché non è che ne di calcio per
solo se le hai, se no non le dai.
Solo se le ho, se mi arriva qualcosa. E mi era arrivato su Motta, ti ricordi che sì, ti dissi qua da gennaio che sarebbe stato lui l'allenatore. Su Agnelli te lo posso dire, sì. Lui vuole tornare e tornerà. E tornerà probabilmente come dici tu. Speriamo non con troppo spirito vendicativo, perché potrebbe perdere lucidità. Siccome negli ultimi anni Agnelli è stato meno lucido dei primi fantastici anni, torni con lo spirito dei primi anni, quindi però lucido, non sì, a volersi togliere le vendette.
Quei primi anni lì erano le vendette post Calciopoli, adesso ci sono queste altre, quindi voglio dire, se le gestisce come i primi anni va benissimo, ma ti fai anche il secondo stadio per la next gen e per le women, insomma ci sono anche a livello strutturale delle cose ancora da fare. E Enrico da Palermo ringrazia per la tua risposta a proposito del patteggiamento, dice meno male che me l'avete chiarito, perché ci sono, siamo circondati da persone che fanno informazione falsa, perché tu sai come funziona, no? Se patteggia la Juve è ammissione di colpa, se patteggiano gli altri no, è una cosa che si può fare, è giusto, è così che funziona la comunicazione. Sì.
Funziona esattamente così. A Enrico da Palermo do il consiglio, se qualcuno gli dice corbellerie del genere, che si informi, è un ignorante giuridicamente, si informi prima, perché così si fanno veramente delle gran brutte figure. Del resto non è necessario essere laureati in giurisprudenza o tantomeno avvocati, basta andare su internet, dire patteggiamento significato e si capisce benissimo che non è un'ammissione di colpa.
Basta volerlo fare, insomma, uno può farlo anche da, diciamo, da profano, però ormai purtroppo, io dico sempre purtroppo, quando da ragazzino uno si avvicina al calcio mai più pensa nella vita a dover pensare di dover affrontare plusvalenze, patteggiamenti e cose, però purtroppo questo è il calcio italiano avvelenato che ci dobbiamo sorbire. E qui arriviamo a Verona, in quei quattro minuti l'arbitraggio, diciamo, perché ormai non si parla di arbitro ma di arbitraggio, perché è una cosa astratta l'arbitraggio, non si sa bene da dove parta e dove arrivi, però l'arbitraggio ha dato un indirizzo preciso alla partita, perché se tu vai all'intervallo, diciamo da inizio a trasmissione, 1-0 e 11 contro 10, qualcuno dice addirittura contro 9, perché c'era un secondo giallo non dato a un giocatore del Verona per l'intervento su João Mario, è una cosa. Se ci vai sull'1-1, 11 contro 11, è una squadra che va a giocare un secondo tempo ovviamente più stanca dell'avversario, è tutta un'altra storia. E secondo me l'errore da non fare, e rispondo anche all'amico che ci ha scritto prima, mandato prima un messaggio, è di dire non dobbiamo piangere perché sennò siamo come gli interisti. No, perché un conto è piangere su cose che non esistono o che sono almeno opinabili, diciamo così. Un conto invece, come dice Tudor, far notare cose che sono 100-0, no? Vincenzo, qui.
Sì, sì, pure io questo lo dico da una vita. C'è questo complesso, non dobbiamo fare come loro. No, no, attenzione, noi non facciamo affatto come loro. Innanzitutto abbiamo anche fatto delle critiche alla squadra, al tecnico, e quindi non è che ci nascondiamo dietro questi episodi. Sono due piani separati, che è un doppio binario che non devono incrociarsi, però non è che possiamo chiudere gli occhi, e lo facciamo noi proprio davanti a queste storture arbitrali. Io lo dico sempre, faccio sempre lo stesso esempio: se tiri una moneta, più delle volte uscirà 5 volte testa, 5 croce, 6, 4, raramente 7, 3, ma se tiri una moneta ed esce 10 volte testa e 0 croce, vuol dire che c'è un peso da una parte, e qui c'è un peso, perché è possibile che solo arbitraggi sfavorevoli e penalizzanti, no, sempre alla Juve, sempre gli stessi, sempre penalizzanti. È chiaro che non è un frutto del caso, non è neanche frutto di incompetenza, perché per incompetenza si potrebbe anche favorire la Juve, no? In un discorso statistico, no, qui c'è una volontà precisa, non a caso, no? Arriva dopo che il 17 settembre si è fiutata una certa aria a favore di Agnelli, quando è stata discussa la causa, non è stata emanata la sentenza come qualche giornale ha scritto, c'è stata fatta una riunione di discussione, chiamiamola così. Forse ce ne sarà un'altra, o forse si andrà a sentenza, ma è sembrato che ci sia un'aria favorevole. In più, De Laurentiis si è dovuto presentare alla Procura di Roma e rispondere di un reato, insomma, falso in bilancio, non proprio
leggerissimo, diciamo.
Non proprio leggero, insomma, e quindi qualcosa sta accadendo, e come al solito il sistema che fa si ritrae e colpisce la Juve, favorendo invece chi alimenta questo sistema, in particolare il Napoli, quella che una volta si chiamava Inter e che ora si chiama Sotefade.
Società tecnicamente fallita per debiti, l'ho imparata a memoria. Bravo. la tua definizione. Ti riporto i complimenti, sei sempre lucido e tagliente, ce lo dice Andrea da Bruxelles, e poi ancora Antonello da Padova. Quindi adesso quando scadrebbe la squalifica, Agnelli? La squalifica mi sembra che sia adesso, fine anno, no? Che debba scadere, non mi ricordo più, ma
sì,
ci siamo qua.
Sì. Il reato è sospeso.
Il reato non esiste più.
Sono un anno e otto sospesi, poi certo se dovesse commettere un reato, allora poi il gioco
fa poi il totale, diciamo.
Si assomma un po' tutto, però è sospeso. Ed è anche, io ho letto che c'è un risarcimento per le parti civili, vorrei leggere bene, perché io ho letto le notizie di spacci di stampa, delle agenzie di stampa, perché io sapevo che fino a 2 anni non erano previsti risarcimenti per la parte offesa.
Adesso però approfondiremo.
Anche per le parti civili si intende così, qui invece è previsto, è stato patteggiato pure questo. Spero che di mezzo non ci siano quelli che se ne sono voluti approfittare, perché ho visto di tutto nella costituzione di parti civili.
Ah sì,
no. Fondo libico addirittura.
Sì. Poi ci sono sempre le solite associazioni di consumatori, eccetera.
Quelle sempre presenti.
Sempre presenti, alcuni piccoli azionisti che magari avevano un po' più ragione di presentarsi, però...
Loro sì.
Vabbè, forse l'ha voluta chiudere, tombale proprio. Mettiamo anche i soldi, mettiamoci la pietra sopra, non voglio più sentirne parlare.
Credo che sì, perché proviene dalla parte dell'imputato la proposta.
Ah, allora.
L'ha fatta lui con i suoi avvocati, proprio per chiudere.
Esatto, e quindi da adesso in poi chiunque dica Andrea Agnelli deve prima risolversi le grane con la giustizia, no, basta, le ha risolte, fine. Adesso Andrea Agnelli, finita la squalifica e risolta la questione con la Corte di Giustizia Europea, a suo favore questa questione, non può succedergli niente a lui, dalla può succedere alla FIGC eventualmente o alla giustizia sportiva, quello sì, chiuse questi capitoli, poi Andrea Agnelli può tornare tranquillamente, come tutti i liberi cittadini, a fare quello che ritiene meglio fare. Adesso ci diceva l'altra volta prima Gianluca Denino che l'ultimo avvistamento è stato ad Amsterdam, ad Ajax Inter, è andato secondo me a guffettare un pochino, non ha funzionato tanto, ma insomma il fatto che lui abiti a Amsterdam naturalmente aiuta. Dunque ti chiedono anche, non si firma il nostro amico, ma la domanda interessante te la faccio lo stesso, volevo chiedere all'avvocato ospite come mai il Crotone è stato commissariato per infiltrazioni mafiose e l'Inter Milan, nonostante intercettazioni e pentiti, sono state parte lese. Mi spiegate la differenza, che non l'ho capita?
Non c'è differenza. Doveva essere commissariata anche l'Inter, perché c'erano infiltrazioni sia nel Crotone che nell'Inter. E io questo l'ho detto lo scorso anno, l'abbiamo detto ripetutamente, che c'erano le condizioni per sciogliere la società interista, commissionarla, come si fa con i comuni quando sono infiltrati dalle organizzazioni criminali.
Anche perché,
quindi,
scusami,
tra Crotone e Inter non c'è differenza.
Nella relazione dei PM di Milano c'è proprio scritto che anche cambiando le persone la situazione è talmente in là che non cambierebbe. Sì. Quindi è proprio è quasi quello che c'è scritto nei documenti del PM di Milano a proposito dell'Inter, è di fatto una richiesta di commissariamento, però questa è la mia interpretazione, la chiedo a te se è giusta, insomma.
No, è questa, lo ha detto il GIP, non il PM.
Il GIP addirittura, ok.
Su questo, sì, che è più grave.
È appunto il giudice, voglio dire.
Oddio, se è più fondato, detto dal GIP, dal PM te lo aspetti, perché una parte è una parte.
Parte dice, fa il suo, dice, sì.
Però... sono entrambi giudici, finché non separano le carriere, PM e GIP sono entrambi giudici. È stato detto, è stato visto, però non è stato fatto nulla, né a livello politico-giudiziario, né a livello sportivo. Niente, però non ci sono differenze, anzi, credo che il caso dell'Inter fosse un pochino più grave.
Anche perché adesso c'è San Siro di mezzo, e attenzione, perché se tu mi dici che...
per altri interessi...
Lì ci sono tanti soldi in ballo sulla demolizione, forse ricostruzione, non si capisce bene dove arriverà questa vicenda, ma è poco chiara anche quella nelle dinamiche, diciamo così, perché...
Ma sì, e lo stadio di Crotone quanti posti ha, quanti parcheggi ha?
Sì, e poi non è... di sicuro non è candidato a ospitare né europei, né mondiali, né finali di Champions, voglio dire, quindi... stiamo parlando, eventualmente avessero avuto intenzione di rifare lo stadio a Crotone, un'altra situazione, diciamo,
infatti,
che
là, ci sono stati omicidi
Milano, no, perché quando ci sono tanti soldi in ballo sappiamo che poi no, diciamo, le chiacchiere stanno a zero. Oh, Antonello da Padova ci ricorda, la situazione di arriva bene è costata 2 punti di penalizzazione, lo sappiamo ormai, quelli anche se te li ridanno che te ne fai, cioè, ormai quell'anno lì, tra l'altro, tanto guarda, non avessero tolto quei 2 punti lì, li avrebbero tolti in un altro modo, perché io sono dell'idea che, siccome la disposizione era la Juve deve arrivare dietro la Roma, se la Juve avesse fatto più punti gliene avrebbero tolti di più. Questa è l'idea che mi sono fatto io di quella vicenda, no Vincenzo? Mi sembrano talmente puerili le motivazioni che...
Sì, sì, ma l'aveva detto bene Chinè, no? Quando ha detto la Juve deve arrivare sotto la Roma, non perché era la Roma, ma perché
era settimo posto,
non accedere a nessuna competizione europea. Si potrebbe pensare a una riforma della giustizia sportiva in cui, quando i punti vengono tolti illegittimamente, vengono ridati nelle stagioni successive. Così ci danno questi 2 punti che ci hanno tolto.
Oppure ti fanno un buono per la Champions, dici, e da riscuotere in caso di mancata qualificazione. Vai, c'hai un buono e te lo giochi nella prima stagione in cui arrivi quinto o sesto, per dire.
Un buono. Idea.
Il buono per quell'anno lì, caro Chine, guardate che avete fatto dei danni, ragazzi. Che poi sono danni che fanno allontanare milioni, perché loro ragionano la Juve, il potere, le poltrone, non gliene frega niente, ma se uno avesse un minimo di lungimiranza, non dico tanto, capirebbe che allontanare dal mondo del calcio, dalla passione, diciamo così, cioè quando tu senti i fischi tutte le volte all'inno della Lega di Serie A, vedi che ti tolgono gli abbonamenti alle televisioni, vedi milioni di tifosi della Juve che seguono distrattamente o addirittura tifano contro la nazionale, dovresti preoccuparti, ma non perché sono tifosi della Juve, ma perché sono milioni di italiani, cioè voglio dire, mi sembrerebbe l'ABC questo, però evidentemente nelle teste di costoro albergano altri pensieri, caro Vincenzo.
Allora, senti, del calcio italiano non frega niente, importa della sopravvivenza, del loro potere, e pensano già alle prossime cariche che potrebbero avere.
Sì.
Perché è tutto un gioco politico, capito? Per cui non ti puoi inimicare nessuno, perché qualcuno poi ti faccia sopravvivere in qualche altra carica e ti dia prebende varie, devi stare dalla parte di chi dà queste prebende e di chi ti alimenta.
Basta vedere che Carraro, 85 anni, è ancora lì, e quindi voglio dire, ha capito, la strada è quella,
sì,
no?
Sì.
Tu dici, seguiamo l'esempio del maestro che ha saputo navigare in tutte le acque, voglio dire. Abbiamo un vocale da ascoltare assieme.
Di fondi, a me arriva anche il fatto che potrebbe essere un senatore a vita.
Addirittura. Mancava. Sì. D'altra parte
Gravina candidato al Senato.
Bene, d'altra parte i romani cosa avevano fatto, un cavallo, no, senatore anche, sì.
Sì,
se
sì,
non mi ricordo male.
Una replica.
Sentiamo un vocale, vai.
Luigi.
Oh, Carmelo.
Però converrai con me che abbiamo voglia di fare salotti, trasmissioni, niente sì, eccetera, ma poi arriva un arbitro e arrivano 2 pesi e 2 misure. Quando è stato il cambiasso, squalificare, adesso è arrivato questo fallo, questa gomitata, e come se nulla fosse. Ecco che già hai perso 2 punti, e questo ci mancherà a livello proprio di risultato. Hai voglia di dire poi Juve competitiva, Juve qua, Juve là, sono sempre 2 punti che mancano.
Sì, questa è la famosa vittoria sporca, no? Che si sarebbe battezzata così, che ti è stata impedita per questa, anche per errori tuoi, per carità, ma soprattutto per questi altri motivi che abbiamo ricordato. Tra l'altro, come dicevo inizio trasmissione, Vincenzo, abbiamo capito che c'è un regolamento che interno alla Juventus, cioè se tu, giocatore della Juventus, colpisci uno in faccia, espulso 2 giornate, però un regolamento interno, perché per la Serie A non vale, perché non c'è nessun altro nella storia recente della Serie A che abbia dato un colpo in faccia a qualcuno e si sia preso due giornate, o che abbia dato una testata a qualcuno. Al massimo, mi pare, un giocatore del Milan che abbia preso una giornata, Jimenez. Guarda caso sempre Juve-Milan, però, eh? Non so come mai questa cosa mi sfugge, Vincenzo.
Quello che ha portato a una alleanza di fatto tra le due tifoserie.
Eh sì, che dovrebbero essere tutte e due più unite, sei d'accordo, Vincenzo? Cioè, mi sembra che si giochi anche molto sul fatto, ma sì, tanto quelli lì poi sono divisi tra loro, si scannano su altri motivi, e Tudor sì e Tudor no, e Allegri sì e Allegri no, e Leao sì e Vlahovic no, eccetera eccetera, no?
La tifoseria è indispensabile che sia unita, soprattutto quando la propria squadra è attaccata da anni. Se c'è una tifoseria disunita, non... già la società si tutela poco, rinuncia a difendersi in giudizio ed è supina rispetto alle ingiustizie e alle profanazioni del diritto che vengono fatte con queste ingiustizie. Seppure la tifoseria si divide su quisquili e questioni tutto sommato tralasciabili, e allora purtroppo la tifoseria juventina è fortemente divisa.
E non se ne riesce a venire fuori, perché già inizio a sentire nei vocali, nei messaggi, critiche a Tudor, che il problema è quello, non è l'arbitraggio. Se si inizia così, ragazzi, eppure Tudor sta dando un segnale forte, secondo me, Vincenzo, perché raramente in due conferenze stampa consecutive un allenatore della Juventus ha tirato fuori con forza la vicenda arbitrale e anche dei calendari, che sappiamo chi fa i calendari nella Serie A, naturalmente.
Allora, noi per anni abbiamo detto che non eravamo tutelati neanche dai nostri stessi dirigenti e neanche dagli allenatori, che si stavano zitti, tranne quel grandioso dover Rocchi pronunciato da Allegri e finito in magliette, tra cui anche una che ho comprato io. Per anni abbiamo detto questo. Ora abbiamo e per anni abbiamo detto che non c'era nessuna sponda politica per combattere il sistema ingiusto, schifosamente ingiusto della giustizia sportiva. Ora abbiamo Tudor che finalmente dice le cose come stanno, da uomo vero dice le cose come stanno, senza coprirsi dietro lui non ne ha detto avremmo vinto, no, ha detto siamo stati penalizzati, è una cosa molto diversa. E su questo ci si sente dire non facciamo come gli altri, non facciamo come gli interisti. No, sosteniamo Tudor, perché quando non c'era nessuno che diceva questo, lo cercavamo, avremmo voluto che qualcuno dicesse le parole dette da Tudor. Quindi su questo sosteniamo. Poi sul lato tecnico è un altro discorso, ma io lo sosterrei anche su questo, perché le cose che ha detto tra la partita, prima e dopo la partita, sono molto importanti, anche da un punto di vista individuale. Lui ha incoraggiato molto, sta costruendo un gruppo. E questa
difende
è una cosa...
a spada tratta i suoi giocatori.
Sì, sì, li difende e li responsabilizza. Sì. Altra cosa di cui si è parlato molto sulla pagina Pensieri Bianconeri, ora c'è una interrogazione parlamentare da parte di un onorevole, Berruto, che chiede la commissione d'inchiesta per valutare sull'uso distorto e personalistico della giustizia sportiva. Solo per aver ricordato questo sulla mia pagina Pensieri Bianconeri sono stato attaccato, devo dire, da pochissime persone, che non si fa politica. Allora, una cosa è ricordare questo, altra cosa è fare politica, ma poi cosa significa non facciamo politica? Il problema della Juventus è squisitamente politico.
È un
problema.
Tanto
politico.
È vero che se ne è parlato in Parlamento, non è che se ne è parlato al bar dello sport.
E lo devi presentare alla politica. È come quando hai un interesse, ti fai il giro delle sette chiese, certo. E chi ti ascolta lo vai a sostenere, indipendentemente dal colore politico. Ci mancherebbe, poi se ognuno vuole fare un voto ideologico, ma ormai questo tipo di voto non c'è più.
Direi, cioè, che l'epoca
una volta
è passata.
Io votavo pensando ai massimi sistemi, sono stato puntualmente deluso e ora, come tanti fanno, si vota per chi tutela i tuoi interessi. E per me un interesse è quello di andare a vedere a fondo cosa hanno fatto chi ne è gremino. Lo dice uno di un partito che non mi piace, non me ne importa. Tanto.
Tanto pensa che è anche tifoso del Toro, tra l'altro, quindi voglio dire.
Però,
Però quando uno fa delle cose condivisibili dal punto di vista nostro e in generale di molti tifosi della Juve, è giusto, insomma, riconoscere questa cosa in qualche forma. E la forma con cui si può fare politicamente non è che è tanto diversa dal voto.
No, no. Quindi pure su questo divisione, perché perché siamo ancora fascisti e comunisti, il problema è questo.
Sono comunista così
e non si è capito che
ormai quel tempo è tutta un'altra storia.
Io direi quasi politici contro cittadini, altro che fascisti e comunisti.
Questa qui apriamo un'altra tavola rotonda che però non possiamo fare perché siamo a 30 secondi dalla fine, ma un'altra volta magari ci torniamo. Chiudiamo con un bel messaggio che ci arriva dal nostro amico Fabrizio da Parma, con delle domande retoriche che facciamo nostre. Quanto è credibile una giustizia sportiva che opera ad persona a seconda di chi si trova di fronte? Che tipo di danno generano non solo al calcio ma anche al concetto di giustizia stessa? E qui le risposte ce le siamo date tante volte e ringraziamo Fabrizio per questo messaggio. Grazie a tutti voi per aver partecipato, grazie a Vincenzo Greco per essere stato con noi, ti ritroviamo più che volentieri la prossima settimana.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Grazie a Luca in regia, chiedo scusa a chi non siamo riusciti a leggere il messaggio perché siamo arrivati in chiusura. Noi ci sentiamo, per quanto mi riguarda, venerdì con Colpo Gobbo, sempre in coppia con Dario Ghiringhelli. Ciao a tutti, a presto.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.